Domenica 23 novembre 1980, presso casa di Emma.
Vangelo di San Giovanni, capitolo 6, versetto 49.
Soffermare in questa affermazione di Gesù: i vostri padri nel deserto mangiarono la manna e morirono. E dobbiamo cercare di approfondire, di giungere ad intendere la lezione che il Signore vuole dare ad ognuno di noi, poiché le parole di Dio sono per ogni uomo, sono parole eterne. I fatti che sono avvenuti non sono fatti della storia dell'umanità, non sono fatti o avvenimenti di un popolo, ma sono categorie eterne, sono manifestazioni di Dio per ogni uomo, ed ogni uomo deve cercare di accogliere in sé la lezione, la rivelazione meglio, della lezione di Dio. Gesù prima aveva affermato: io sono il pane della vita. Adesso dice: i vostri padri nel deserto mangiarono la manna e morirono. Evidentemente contrappone questa manna mangiata dai padri con il pane di vita che egli aveva appena adesso affermato di essere. Ora, questo da mettersi in relazione a quanto già prima avevano affermato i giudei quando lui aveva detto, aveva parlato del pane vero di cui si dovevano preoccupare di cercare, di ottenere, e che il figlio dell'uomo avrebbe dato loro. E loro avevano detto, avevano obiettato, dicendo: i nostri padri nel deserto hanno mangiato la manna, ma tu che cosa fai? Quale segno dai? Ecco, i nostri padri nel deserto hanno mangiato la manna. Per loro era valida questo. Noi abbiamo anche visto in un altro luogo che i farisei dicono a quel cieco che è stato guarito, ovvero dal Signore, però dicono: noi siamo discepoli di Mosè. A Mosè sappiamo che Dio ha parlato, costui non sappiamo dove sia, non sappiamo chi sia. Loro quindi, professandosi discepoli di Mosè, mandato da Dio, rivelavano una certa sicurezza in questa loro tradizione, quindi anche per loro un motivo di salvezza ed una giustificazione per non accogliere questo uomo nuovo che stava arrivando a loro, Gesù di Nazareth, Cristo. Era un motivo per rifiutarlo. Ecco, adesso qui Gesù riprende questo argomento, quindi Gesù qui contrappone questa manna mangiata dai padri, in nome della quale i giudei di allora si rifiutavano di accogliere il suo messaggio, si rifiutavano alla sua affermazione, alle sue parole. Lo contrappone a quanto egli dice: io sono il pane della vita. E un motivo di questa opposizione, questa contrapposizione, lo vediamo soprattutto in questa affermazione di Gesù, subito che troviamo lì in principio: i vostri padri. Ecco, questo vostri, ecco, denota già proprio la separazione di Gesù, perché lui non dice i nostri padri. Gesù è ebreo, Gesù nasce in Israele e quindi i padri loro, tanto più che lui si professa e si dichiara figlio dell'uomo, quindi appartenente agli attributi di Davide, pure si distingue. E allora, come mai questa opposizione, soprattutto se teniamo presente, e dobbiamo tenere presente, che la manna era mandata da Dio, data da Mosè, mandato da Dio. Segno in questa manna
cibo, di vita, segno soprattutto della validità della legge, poiché con la manna Dio volle sottoscrivere, diciamo come un miracolo, mantenendo in vita il suo popolo, volle sottoscrivere quanto aveva dato a Mosè per tutto il popolo, cioè la legge. E quindi la contrapposizione anche qui è tra la legge, la regola, i comandamenti e il Cristo. Ora, è mai possibile che nasca questa opposizione, questa contraddizione tra ciò che Dio ha dato e ciò che Dio dà? Come può avvenire questo? D'altronde qui Gesù afferma: i vostri padri, mangiando la manna, morirono. Qui prima aveva detto: chi crede in me ha la vita eterna. Quindi evidentemente questo morire è contrapposto alla vita eterna che Gesù offre in sé stesso. Ora, evidentemente questo morire noi non dobbiamo mica intenderlo, tutti gli uomini muoiono, è vero, quasi che quelli che non mangiano la manna, è vero, non muoiono, oppure quelli che seguono Gesù non muoiono, diciamo, fisicamente. Evidentemente qui contrappone questo morire a quello che è la vera vita, a quello che è la vita eterna. Cioè, i vostri padri mangiarono la manna e non trovarono la vita eterna, non entrarono nella vita eterna. Questo morire vuol dire non trovarono la vera vita. E come non trovarono la vera vita? Non entrarono nella terra promessa. La terra promessa era segno, tutto è segno, ovvero è, teniamo sempre presente che attraverso queste lezioni dobbiamo sempre arrivare ad un rapporto personale tra noi e Dio. Dobbiamo cioè scoprire che cosa Dio vuole insegnare per la nostra vita, per evitare a noi quelle colpe in cui, in figura, caddero, ovvero gli ebrei, e per le quali non poterono entrare nella vita vera, nella vita eterna. Non poterono entrare nella terra promessa, per cui furono poi costretti a vagare nel deserto per 40 anni fino all'estinzione di tutta la loro generazione. Ecco, teniamo presente quello che abbiamo già detto domenica scorsa, che il pane è per sostenere l'uomo sul cammino verso il fine, ma se giunto al momento in cui l'uomo deve approdare al fine, deve entrare nel fine, l'uomo non si impegna ad entrare in questo fine qui, tutto il pane che ha mangiato è inutile, perché il pane è in funzione della vita, non si vive mica per il pane. Ora, la manna fu data da Dio al popolo, al suo popolo, nel deserto, per sostenerlo lungo il cammino in modo che potesse giungere ad entrare nella terra promessa. Ma quando questo popolo giunse alla terra promessa, ebbe paura, non si impegnò ad entrare. Perché di fronte a certi ostacoli, a certe difficoltà, dice, ebbero paura. E allora furono costretti. Cioè, non fecero trionfare la fede. Qui comincia, vero, a scaturire fuori per una lezione. Perché tutto il cammino è in funzione di un fine ben preciso. Abbiamo detto, c'è la vita e c'è il pane. Ora, il pane non va confuso con la vita. Ed è un errore molto comune che facciamo. Per cui a un certo momento si vive per mangiare. No. Il cibo è dato per la vita. Tanto è vero che può mangiare solo colui che è già vivo. E abbiamo detto che essere vivo vuol dire essere orientati al fine, vuol dire tendere ad una meta. Si tende ad una meta e la meta bisogna averla. È un fatto consapevole, personale. Dunque, si tende ad una meta, ad un fine, e ci si alimenta per poter avere forze sufficienti per raggiungere quel fine. Quindi il pane è l'alimento per sostenere, per sostenerci in vita, per sostenerci in cammino. Però la vita è il fine. Evidentemente, se giunti, approdati al fine, non si entra nel fine, è fallito tutto. Quindi è fallito il pane ed è fallita la vita.
Come deve essere inteso questo giunti al fine?
Sì.
E non entrare.
Alla soglia.
Alla soglia.
Sì. Loro giunsero sui confini della terra promessa, no? Poi mandarono gli esploratori, questi ritornarono, una terra ottima, fertilissima, tutto quanto, però c'è gente forte, robusta, eccetera, quanto. E qui naturalmente qui bisogna entrare in lotta, bisogna... E l'impegno. Quando fu il momento dell'impegno, ecco, qui vennero meno. In conseguenza di questo, dovettero tornare indietro, furono costretti a vagare per tutta la generazione nel deserto, in modo da... che tutta la generazione si estinguesse. Questo è un segno, per cui in un certo momento, vero, se noi non utilizziamo il pane per entrare nella vita, la strada diventa talmente lunga che diventa motivo di morte. Cioè noi consumiamo tutta la nostra vita sulla strada.
Cioè, per arrivare a quella soglia, richiede già un impegno.
Sì, però quando si arriva su quella soglia, ecco, l'entrare, cioè bisogna sforzarsi di entrare, c'è un impegno per entrare. Un impegno per entrare nella vita eterna. Perché quello che bisogna avere molto presente davanti a noi è il fine. E questo è questo che dà la vita. Perché noi possiamo avere il fine e non avere il pane per sostenerci. Possiamo avere il pane e non avere il fine. Bisogna avere il fine ed avere il pane. Ma il pane è una conseguenza del fine. Non possiamo capovolgere le situazioni. Non possiamo dire, io mangio tutti i giorni, arriverò al fine. No, tu mangi tutti i giorni, non arrivi al fine.
Va inteso oltre al pane materiale anche tanto altro pane, no?
La manna non è un pane materiale. La manna non è un pane materiale. Abbiamo detto, nella manna abbiamo rappresentato soprattutto la legge. E qui abbiamo il nome della legge, noi siamo discepoli di Mosè. Mosè sappiamo chi è, cioè sappiamo chi è. A Mosè siamo sicuri che Dio ha parlato. Costui non sappiamo chi sia. Quindi noi lo si troviamo di fronte ad un ignoto. Non sappiamo chi sia. Avevano ragione. E Cristo è uno che si presenta, mica porta il certificato e dice che io sono tale e tale. Ecco, hai un parlare, ha la sua parola, è soltanto sulla tua parola. Nessun segno verrà dato a questa generazione all'infuori del segno di Giona. E quale segno di Giona? È la parola, la predicazione, ciò che gli dice. Però queste parole hanno un sigillo, è il sigillo della verità, è una verità che riscontra. E come mai loro non videro questo sigillo? Ecco, in nome della legge, data da Dio, mi spiego, furono impediti di vedere il sigillo. Come mai questo? Ora, evidentemente questo, se avvenne nel suo popolo, è lezione per ognuno di noi.
Guarda, c'è un'analogia tra la distrazione che Maria e Giuseppe hanno nei confronti di Gesù di un giorno e la devono cercare a tre giorni. Cioè, qui, per non aver avuto il coraggio ed essere conseguenti alla fede, perché inizialmente avevano creduto alla parola di Dio se non l'ho detto, per hanno significato quanto? 40 giorni? No, arrivare sui confini della terra.
40 giorni.
40 giorni hanno poi varato per 40.
40 anni. Sì.
Quindi ci sono dei tempi di dispersione, se noi non siamo dei fedeli alla parola che abbiamo avuto inizialmente, che sono immensamente più lunghi che non quelli richiesti nella fedeltà. Cioè, 40 anni contro 40 giorni è una cosa enorme, è un castigo, un purgatorio terribile.
Non solo, ma non entrarono. Cioè, furono costretti a vagare, proprio per morire nel deserto. Cioè, se noi non ci impegniamo a vivere secondo la fede, ad entrare nello spirito, noi siamo costretti a vagare in un deserto fino alla nostra morte, cioè è una perdita di vita progressiva fino all'estinzione, perché ormai, ecco, ormai la vita è finita, perché nel momento in cui dovevamo entrare non siamo entrati.
Quindi non basta neanche l'atto iniziale di fede.
No,
perché inizialmente hanno creduto.
L'atto sì,
e sono usciti.
L'atto di fede è necessario, ma non è sufficiente.
Non è sufficiente
perché questo atto di fede si deve concludere, deve portare a conclusione. Questo ha detto che la fede non sta nel dire io credo. La fede è camminare verso. Ma se io cammino verso e poi quando arrivo non entro perché trovo una certa difficoltà e non entro, tutta la mia fede è fallita, non serve mica niente. Che l'elemento determinante è l'ultimo.
Quindi sono partiti per andare verso.
Non sono partiti per andare verso.
Hai detto bene, non hanno avuto il coraggio.
Non hanno avuto il coraggio. Non c'è stato quell'impegno all'ultimo per superare quella difficoltà. Quindi la fede loro sono partiti per insegnare noi. Per insegnare noi, perché dico tutta lezione personale. E state attenti che voi potete partire. Potete lasciare il vostro Egitto, il vostro mondo. Potete affrontare le difficoltà del deserto. Potete abbracciare tutte le lezioni di Dio, i comandamenti. La legge, eccetera, quanto mi spiego, affrontare tutti i sacrifici, potete nutrirvi della manna. Tiamo presente che questa manna adesso è interpretata come segno dell'Eucaristia. Potete nutrirvi di questa manna, mangiare tutti i giorni, vero? E poi non entrare nella vita eterna. Ecco, elezione di Dio per ognuno di noi. Perché questo rischio qui è per ogni uomo. Ora dice: mangiarono la manna, dono di Dio, e morirono. E lo contrappone, ha detto così, con quella, adesso contrappone la manna con io, sono il pane della vita.
Cioè c'è un altro impegno caratteristico che bisogna avere.
No, bisogna tenere presente questo, che tutto quello che è per la nostra vita, quindi la manna è cosa buona, sì, come deve essere buona, sì. L'Eucaristia è buona, però sono mezzi. Noi possiamo, corriamo il rischio di trasformarli in tradizione, in abitudine, in realtà. E la realtà, però, Signore, io ti ringrazio, mi hai salvato. Ecco, io vivo di questa realtà qui. E non mi accorgo invece che questa realtà qui, vero, richiede da me un impegno per entrare, è un mezzo per entrare. Non è una realtà per cui, Signore, io ti ringrazio, mi hai dato la manna, io vivo della tua manna, Signore, io ti ringrazio, mi hai dato i comandamenti, io dei tuoi comandamenti.
Sei morto per me.
No. Ecco. Non è quindi la realtà che è avvenuta, capite che ci mi giustifica, la realtà che è avvenuta è un mezzo che mi deve sospingere ad impegnarmi. Ora, la manna che è stata data, ecco, non hanno capito il significato di quella manna lì. Ecco per cui non entrarono. Non ho capito il significato, cioè non ho capito
era
che era per farli entrare. Allora, se la manna era data loro per farli entrare, come giunsero all'entrata? Dico, adesso a qualunque costo dobbiamo entrare, a qualunque costo. Naturalmente facendo conto su Dio, perché si è nascosto facendo conto su Dio. Comprende? Ora, il far conto su Dio naturalmente richiede il superamento di ogni altro mezzo, il superamento di tutto, perché questa è la condizione per entrare. Ora dico, questa è lezione personale per ognuno di noi, perché tutto a un certo momento per noi può diventare manna, ma una manna che ci fa morire. Perché? Perché ho detto, la manna è cibo per sostenerci in vita, è mezzo per vivere, ma non è fine, cioè si presuppone che ci sia la vita. La vita è camminare verso la vita eterna, cioè si entra nella vita eterna nella misura in cui ci si impegna nella vita eterna, si entra nella conoscenza di Dio nella misura in cui ci si impegna a conoscere Dio. Tutto il resto è alimento, è cibo per sostenerci in vita per questo, ma lo scopo è questo, la preoccupazione è questa. Noi dobbiamo preoccuparci ad impegnarci, ecco perché in un certo momento ogni manna la si è posto a io. A un certo momento quindi arriva questo io sono il pane. Prima aveva un segno, la legge, la manna, i comandamenti, non so, capisci, eccetera, tutti i sacramenti, sono tutti mezzi per sostenerci durante la nostra vita quotidiana in vista di incontrare questo io, capisci, che è l'impegno finale per la nostra vita e che ad un certo momento assorbe tutti i mezzi, perché era quello per cui c'era stato dato tutto il resto. Ora, se noi arrivati a questo io qui, non facciamo il passaggio, e lì la difficoltà, perché dobbiamo impegnarci con un io sono il pane di vita. Cioè, quindi dicendo io sono il pane di vita, impegna me a conoscere lui. Ad assimilare quell'io. Quindi prima mi era facile assimilare un pezzo di pane, prima mi era facile assimilare, capisci, una regola, e mi era facile seguire una norma, fare un voto, capisci, per mangiare la manna. Prima era facile, adesso qui mi trovo in difficoltà, perché prima assimilavo in me, adesso si tratta di assimilare me in lui, e lì è tutta la difficoltà. Si tratta di entrare in lui, si tratta di capire lui, ecco, quindi si tratta di dedicarmi a lui, perché è lui che diventa pane. Ora, dicendo io, questo io qui non si confonde più con nessun altro mezzo, perché gli altri mezzi si assimilavano in me. Adesso è tutto il resto che deve essere assimilato, ecco per cui bisogna passare al significato del tutto. Tutte le cose sono dei segni di lui. Allora, ci sostengono lungo la strada, data la nostra incapacità a restare con lui, ci sostengono lungo la strada fin tanto che noi non arriviamo a lui. Ma siccome tutte le cose convergono verso di lui, a un certo punto ci troviamo con lui, col suo pensiero, capisce? Ed è lì che noi dobbiamo impegnarci, perché fin tanto che noi abbiamo altri, tutti gli altri fatti, in quanto sono assimilabili a noi, però possono essere da noi strumentalizzati in funzione del pensiero del nostro io.
Quindi non ci liberano da lì.
E non ci liberano, perché soltanto un altro io, un'altra persona, dà a noi la possibilità di liberarci dal pensiero del nostro io e quindi entrare nella vita. Ma fin tanto che noi siamo nel pensiero del nostro io, noi non possiamo entrare nella vita eterna, non possiamo conoscere Dio. Ora, però, noi siamo sulla strada, anche se siamo nel pensiero del nostro io. Lungo la strada, se non ci venisse spezzato un certo pane, noi corremmo il rischio di morire. Però non è detto che noi non moriamo se ci nutriamo di questo pane. Non basta nutrirsi di questo pane qui. Questo pane è un mezzo per sostenerci, però fino ad arrivare a quell'orizzonte estremo in cui ci troviamo tu per tu con il suo io, con un altro io, che è l'io di Dio, e di cui ci dobbiamo impegnare personalmente. Per cui questo io qui diventa il pane, quel pane che si era significato prima in tanti altri pani, e che appunto perché era soltanto significato, diciamo, erano assimilabili nella nostra esistenza, nella nostra vita, ci sostenevano. Però, ecco, dico, tutto questo cammino è in vista di questo punto finale qui, la tu per tu con il Cristo. Il Cristo poi dopo ci porta al Padre. C'è questo passaggio obbligato nella vita di ogni uomo, che è rappresentato dalla soglia della terra promessa. Per cui abbiamo il paese d'Egitto, abbiamo la traversata del Mar Rosso, abbiamo il deserto, abbiamo nel deserto abbiamo i comandamenti, abbiamo la manna, abbiamo l'arrivo sui confini della terra promessa. Ecco lì, però, giunti su questo confine, può succedere il fallimento di tutto. Tutto fallito, morirono, cioè non entrarono nella vita. Ora, questo Gesù lo dice, è una contrapposizione, lo dice i vostri padri, non ha detto i nostri padri, ha detto i vostri padri, cioè quelli di cui voi vi ritenete discepoli. Allora, state attenti che voi vi ritenete discepoli di coloro che non trovano la vita. Quindi, ora, se i vostri padri nei quali credete non giungono la vita, e voi siete discepoli, anche voi certamente non giungete la vita su quella via lì. La via è un'altra. Perché se seguendo i doni di Dio, ad un certo momento, giunti a contatto con me, che sono Dio, non mi riconoscete, tutto per voi è fallito, perché tutti i doni di Dio erano andati in previsione di questo incontro. Se una persona ama un'altra e la ricolma di doni, eccetera, tutti i giorni manda per ricordarsi, per ricordarle una volta, le manda regali, è tutto in previsione di un incontro a tu per tu personale. Ma quando arriva il momento in cui avviene l'incontro, ecco, l'incontro fallisce, quell'altro non entra nell'amore e tutti i doni sono tutti falliti, tutto quello che si è fatto è dato, perché era tutto in previsione soltanto di quell'incontro là. Quindi del passaggio in un amore, ecco, in un rapporto personale con Dio, la conoscenza di Dio che è vita.
Questo, cioè, non questa incapacità di impegnarsi con il dentro di Dio, no? Con la persona del Cristo, cioè, è già determinato da difetti precedenti, no? Cioè, in quanto io appunto mi sono fermata ai mezzi e non ho fatto questo superamento, non sono arrivata al pensiero di Dio prima, o può venire soltanto, cioè, quando già il Cristo se n'è andato fisicamente, io sono con il pensiero di Dio puro, anche in quel momento lì, cioè non so, questo rischio di non entrare, no? È determinato già prima.
È determinato dal momento in cui
posso arrivare ad essere
dal momento in cui Cristo parla con noi,
e ancora in quel momento,
ma anche dopo il rischio di
io penso che tu abbia reso molto bene dicendo
ha sottolineato questa soglia come l'incontro con l'io del Cristo. Invece io pensavo, che come pensava lui e lei, che questa è la soglia della terra promessa, rappresentasse proprio quella soglia in cui il padre, il figlio ci affida al padre, che è ancora un cammino successivo, una tappa successiva.
Sì, qui abbiamo il passaggio, quello che dice questo è il passaggio da quello che è la manna a quello che è l'io sono il pane di vita. Teniamo presente che lui sta parlando attualmente di io pane di vita, pane è mezzo per stare in vita, il padre è la vita. Il padre è la vita.
E la terra promessa è rappresentata da
il padre è la vita.
Sì, ma la terra promessa cosa rappresenta?
La terra promessa rappresenta il regno di Dio.
Quindi la conoscenza del
padre. La conoscenza del padre. Però siamo sempre nel campo dei simboli, capisci? Ora qui abbiamo diversi passaggi. Abbiamo il passaggio da quello che è la manna, e quindi la manna può essere tradizione, abitudine, dovere, regole, voti. Cioè tutto quello che può essere mezzo. Mezzo per il fine, però il mezzo, in quanto mezzo, presuppone già la presenza del fine. Altrimenti tutto diventa per noi tradizione, diventa noi abitudine, dovere. E allora noi sostituiamo, faccio questo per dovere. Mi spiego? Ecco, la regola, faccio questo per la regola, per l'abitudine.
Non per noi.
Allora questo diventa la strada, diventa il deserto che mi sta distruggendo, che mi sta portando a morte. Ecco, è un cammino che mi porta alla morte. Io sono costretto a vagare di cosa in cosa fino all'esaurimento totale.
E non arrivo alla
fine. Perché non ho presente il fine. O perlomeno quando il fine mi si è presentato, io ho avuto paura. Ecco la mancanza di coraggio. Perché il fine, in quanto mi si presenta, richiede coraggio. Perché bisogna far conto su Dio, conto su un altro. E questo è un atto di coraggio. Perché bisogna superare tutti i nostri dati, tutte le nostre sicurezze. Comprende? Si arriva su questa soglia in cui bisogna superare. Ora dico, qui Gesù sta evidenziando la difficoltà del passaggio dalla manna all'impegno col suo io che è ancora pane di vita, pane, il suo io è pane, cioè il suo io, ma non io corporeo, se è ben chiaro, non è presenza fisica, io proprio quanto mi parla del padre, quanto è pensiero del padre, per cui mi devo impegnare lì, ed è ancora pane, perché non sono ancora arrivato al padre, però devo aver presente la meta. La meta è il Padre, la meta è conoscenza di Dio, la meta è la vita eterna. Ora dico, si entra nella vita eterna nella misura in cui ci impegniamo nella vita eterna.
Quindi,
ora, sforzati, abbiamo visto, Sforzati, dice San Paolo, di entrare nella vita eterna alla quale sei stato chiamato. Quindi tu, uomo, sei stato chiamato alla vita eterna. Tu sforzati di entrare. Ecco la terra promessa. Sforzati di entrare.
Cioè, sforzati di
quindi c'è la parola.
Quell'io.
Sforzati di entrare. Adesso, Dio, che mi ha chiamato alla vita eterna, mi dà tutti i mezzi per sostenermi sul cammino in modo da portarmi sulla soglia di questa vita eterna. Io che mi impegni, eterna, io che mi impegni, ma io tutti questi mezzi li posso trasformare in abitudine, in regola, in vita, in un circolo.
Quindi ecco. Si può dire che qui Gesù ci sollecita al passaggio dal segno alla persona, cioè dalla regola alla persona.
Certo, un impegno personale. Cioè noi partiamo come una linea retta, una freccia, tendendo a. Poi a un certo momento questa freccia incomincia a declinare, a un certo punto si chiude in un cerchio e la nostra vita diventa routine. Ecco, allora non c'è più la freccia che tende verso qualche cosa, non si tende più. Si tende a ripetere, la nostra vita diventa ripetitività. E lì c'è la morte. La morte è ripetitività. La morte non è annullamento. La morte è schiavitù, però ad una routine. Ecco, la vita invece è freccia, è tendere verso ad una meta. Ecco, Dio è davanti a noi ed è vita proprio in quanto è davanti a noi. Ma in quanto è davanti a noi, ecco, da noi chiede questa freccia, questo tendere a Lui. Questo conoscenza. Noi invece corriamo il rischio di ripiegarci in routine. Può diventare una routine il fare la comunione tutti i giorni. Può diventare una routine recitare certe preghiere, e compiere certi doveri, eccetera. E anche su cose santissime. Signore, io ti ringrazio perché non sono come gli altri, io pago qui, io sono qui, sono l'altro, faccio tutte le... Ecco, e diventa una routine. Ecco, non hai l'amore, capisci? Ora, ecco, stai evidenziando questo, mangiare la manna e morirlo. Per cui di fronte alla novità, Cristo è la novità, parola nuova, ma dice noi non sappiamo chi sia questa novità qui, non sappiamo chi sia. Noi, ecco, noi ci sosteniamo su quello che è avvenuto, noi ci sosteniamo su Mosè, sulla manna, ecco, il nome della manna rifiutano. Mi spiego? Rifiutano questa parola nuova che arriva a noi, che è la parola che li farebbe entrare nella terra promessa.
Che richiede l'impegno personale.
Che richiede l'impegno personale. Perché la novità richiede sempre l'impegno, in quanto è superamento, richiede l'impegno personale da parte della creatura. La creatura, in nome di quello che ha avuto, ecco la sicurezza nell'io, in nome di quello che ha avuto, rifiuta la novità e quindi rifiuta la vita. La vita è novità. Dio è una novità e sarà una novità eterna per noi. Certo, non richiederà quel superamento, perché una volta superato, diciamo, si entra, ecco, si nasce, ecco, nati di nuovo, allora non c'è più quella fatica. Però è novità continua, anzi diventa una novità che diventa gioia. Però c'è il momento della fatica, e il momento della fatica è il passaggio dall'antico al nuovo. Ecco. Noi tendiamo a trincerarci nell'antico, perché l'antico lo conosco. Gesù dice, chi ha gustato il vino vecchio, si rifiuta il vino nuovo. Perché dice, il vino vecchio so qual è, il vino nuovo non so come sia.
Non solo, ma ci giustifichiamo in quelle cose.
Ci giustifichiamo, perché dico, io so che quello me l'ha dato Dio, quello, so che là c'è Dio, qui invece non so e mi rifiuto. Quindi, invece non ci accorgiamo che noi buttiamo via con l'acqua sporca, buttiamo via il bambino. Noi ci rendiamo conto che noi, rifiutando la novità, rifiutiamo lo spirito. Perché lo spirito è novità, è quello che noi teniamo la corteccia.
E quando sono arrivati in vista della terra promessa, hanno visto quegli uomini enormi, forti, eccetera, e hanno avuto paura e hanno dimenticato il significato della manna.
Sì, sì,
quindi il loro errore è lì in partenza. Si capisce che con un errore di partenza così non possono accettare Cristo. Perché loro si sono fermati al nutrimento contingente,
non hanno visto il
momento.
Segno,
non hanno visto il segno portatore di un segno.
Cioè che quello era cibo per sostenere, cioè per dare loro forza, in modo da entrare nella terra
ecco
promessa.
Ecco perché loro si sono sentiti paghi e non hanno capito l'errore, anche che loro, i loro padri siano poi arrivati alla terra promessa, i loro padri, la generazione dopo, è vero, si è arrivata alla terra promessa e quelli che erano nel deserto al momento della manna non ci sono arrivati. Allora non ha detto niente quello, non è stato portatore di nessun ricordo, di nessuna parola di Dio.
Certo.
Ecco perché non potevano accogliere il Cristo, perché già in partenza non hanno fatto nessun
ricordo. Ma è lo stesso errore che hanno fatto quelli che erano presenti qui,
qui
con Gesù, perché hanno mangiato, moltiplicato i pani, poi lo cercano e lo stanno cercando per il pane che hanno mangiato. E lui dice, voi non mi cercate perché avete visto il segno di quello che vi ho fatto.
Non c'è stato né in un caso né nell'altro il superamento alla parola di Dio.
In tutte le cose noi dobbiamo sempre tenere presente che è Dio che sta operando con me, sempre, perché è Dio. E se è Dio, tutto quello che fa ha un significato. Quindi non mi devo fermare, ecco, al piacere che mi dà quella cosa, alla forza che mi dà quella cosa, mi spiego, al sentimento che mi dà quella cosa, alla pace che mi dà quella cosa, perché altrimenti io mi chiudo in un giro. Ho mangiato le pignole, mi piacciono, domani me ne procuro un chilo, dopodomani un altro chilo, adesso mi riempio il magazzino per avere sempre le pignole a disposizione. Io mi chiudo in giro, non esco più.
Un altro motivo che qualche volta sembra un po' difficile da capire è quando Cristo, parlando di io, voglia intendere l'io persona, conoscenza che avviene come conseguenza della conoscenza del Padre, o come in questo caso, dove il suo io è l'io che ci nutre per arrivare al Padre. Qualche volta c'è un io e qualche volta c'è un altro io, naturale, sempre Cristo, però uno è conosciuto personalmente, l'altro invece è accolto per fede. Quindi qualche volta noi siamo arrivati a dire no, questo è l'io di presenza, questo invece è l'io di fede, qui siamo ancora l'io di fede.
Sì, ma lui in quanto mi presenta questo io, ovviamente l'io, noi l'io del Cristo, chi è Cristo, la sua gloria, noi lo conosciamo soltanto nel Padre, perché ciò che un essere è, noi lo conosciamo soltanto nell'essere. No, siamo prima noi riceviamo l'annuncio, però in questo annuncio, giustamente tu dici fede, no? In questo annuncio, proprio in quanto si annuncia, chiede già a me la fede, però lui parla già per quello che sarà quando noi lo vedremo, per cui quando noi lo vedremo non mica noi diciamo c'erano due io, no?
Ma loro,
io
loro
ero unico,
loro qui,
che lui parla già sempre nel Padre, noi invece lo intendiamo, mi spiego?
Sì, ma loro qui non lo potevano ancora immaginare.
Logico.
Quindi,
certamente.
E come
però,
anche per
quando
noi,
lui mi dice,
a un certo punto riesce difficile dire, ma stavolta intende questo o intende quell'altro?
No, ma no,
noi
non
abbiamo
è questo.
Un po' precorso i tempi.
Ma Dio parlando ovviamente precorre i tempi proprio perché lui ci fa uscire dal cerchio, dalla routine, e ci parla di cose che ancora non vediamo, non capiamo, perché ci prepara la Pentecoste. Come ci prepara? Proprio perché mi parla di cose che ancora io non capisco, ancora non vedo, però proprio perché non capisco, non vedo, mi metto in movimento. Ecco, l'anima è messa in movimento proprio in quanto riceve annunci di cose che ancora non, mi spiego, che non avverte, però non le può smentire. Quando lui dice, guardate che voi mi cercate per il pane che avete mangiato, ma non perché avete visto il segno, io vi dico, non affaticatevi per il pane che passa, affaticatevi per avere il pane che non passa. Io non capisco mica, o capisco relativamente, che cos'è questo pane che non passa, eccetera. Non mi rendo conto, però non posso smentire, non posso dire hai torto.
Direi
ecco, io certamente lo cerco perché sono stato soddisfatto. E lui mi dice, no, tu non mi devi cercare. Ma come, sei tu che ieri mi hai moltiplicato il pane, e perché adesso non vuoi più darmelo? Ieri sei stato buono, ieri sei stato generoso, mi hai inondato di grazie, però mi hai fatto felice, adesso io ti cerco, e tu mi dici, guarda che non mi devi più cercare per quello che ho dato ieri, devi salire più su, Ecco come mi metto in movimento verso le cose dello spirito. E noi invece tendiamo, vero, a fare la routine. Ieri mi hai detto questo, adesso io ti cerco perché tu mi dia di nuovo questo, domani ti cercherò perché tu mi dia questo. Ecco come ci chiudiamo. Vedi? Noi tendiamo a fare cerchio. Ecco.
Quindi, ma quello è un po' il bisogno di arrivare alla meta, perché noi questa meta la desideriamo, ma vorremmo arrivarci, invece vediamo che ci manca sempre un gradino per arrivarci, capisci?
No, ma se seguiamo lui,
questo per
lui
spiegare,
no, spezza il pane per, e ci fa fare i passaggi.
Per spiegare umanamente il perché noi tendiamo a fermarci, tendiamo a fermarci nella speranza che sia la volta buona. E invece non lo è mai ancora, c'è sempre ancora un passo da fare. Comunque è evidente che loro non hanno trasceso il segno, non hanno visto il segno.
Sì, ma quello è stato, quella è storia, ma quella è storia per me, per ognuno di noi.
Evidente,
per ognuno di noi.
Evidente che
è la nostra storia, perché evidentemente ho detto,
infatti
non sono mica storia dell'umanità. Noi non siamo, Dio non ci chiama mica a far cultura, è vero? Dico, sappi qual è venuta la storia del popolo ebreo? Ti domanda, a me interessa proprio niente la storia del popolo ebreo, ma se nel popolo ebreo io ho la rappresentazione di quello che avviene nella mia vita, sto ben attento. Ecco, il popolo ebreo è un popolo di attori che Dio ha adoperato sulla scena del mondo per rappresentare la vita di ogni uomo. E quindi sta attento, uomo, cerca di capire perché quello interessa a te. Io ho detto all'inizio che vero, i fatti del popolo ebreo sono categorie eterne, sono parole di Dio, vero, che è la nostra vita. Quindi non è fatto storico, sono categorie eterne che entrano in noi, e quindi che riguardano noi personalmente. E quindi noi dobbiamo preoccuparci di afferrare il significato, perché se non afferriamo il significato, facciamo routine. Ecco, io vorrei provare che è soltanto... poi la lezione qui.
Scusa, mettiamo categorie dell'io che ci escludono dall'altro.
Già. Perché quello che è avvenuto in grande nella manda è quello che avviene nel piccolo, diciamo, attraverso quei 5.000 uomini che mangiarono il pane. E si vede subito che il giorno dopo cercano di fare routine. Perché cercano il Signore di così, perché ieri. Adesso voi mi cercate perché avete mangiato il pane ieri. Ecco il ripiegamento sul presidente del nostro io. Ieri tu mi hai fatto felice, adesso ti cerco di nuovo perché tu mi hai fatto felice. Capisce? E invece lui mi mette in movimento, trascendi, e con la fatica, e ci vuole coraggio. Di fronte alla richiesta di coraggio, e dice, tu affaticati, perché c'è fatica, è la fatica, perché abbiamo visto domenica che è fatica scoprire il pane, ma anche fatica assimilarlo questo pane. Il pane di Dio diventa una fatica, diventa difficile, non metterà con sudore da fronte. Proprio perché noi, essendo già nel peccato, quindi già chiusi una routine, ecco, richiede da noi, vero, fatica, mangerai col sudore della fronte, quindi è fatica individuare, scoprirlo, perché più delle volte noi non scopriamo nemmeno questo, il vero pane, vero? Ma è fatica anche l'assimilarlo questo pane qui. Ora, di fronte alla proposta di questa fatica, ecco la soglia della promessa, noi non abbiamo il coraggio, e allora ci trinceriamo, e allora le abbiamo le obiezioni. Ma dice, ma Mosè... E Mosè, io so che ha parlato Dio, la legge, i comandamenti non sono forse buoni, eccetera, quanto, capisce? E perché loro non sono sufficienti? Per cui noi abbiamo dei dati, perché non possiamo mica dire, i comandamenti certamente sono doni di Dio. La mano è dono di Dio, Mosè è stato mandato da Dio. Quindi dico, io sono sicuro di questo, capisci? Adesso tu mi proponi, eccoli, io in nome del vecchio, e non mi accorgo che in nome dei doni di Dio io rifiuto Dio. Ecco, la difficoltà è stata lì. Lì il coraggio che richiede. E non ci rendiamo conto, ecco, non hai capito il significato. Non hai capito che tutti quei doni prima, che Dio ti ha dato prima, e Mosè, e la legge, e i comandamenti, e i profeti, e i miracoli, tutto quanto, e l'Eucaristia, tutto quanto, erano tutti mezzi per portarti a questo a tu per tu con me. Ma se quando tu arrivi a tu per tu con me, tu declini, tutto il resto serve più niente, anzi diventa motivo di condanna. Ecco per cui l'Eucaristia stessa può diventare motivo di condanna. Perché quello è un mezzo per portarti all'incontro d'amore, capisci, con lui personalmente.
Si vede di condanna e di confusione.
Infatti, di condanna e confusione.
Dice, non
Perché tutto quello è tutto mezzo, capisci? Per portarti, quindi devi capire l'anima che c'è in questi fatti qui. Tutti questi fatti qui sono mezzi, quindi la legge, i comandamenti, tutto quanto, ovvero i sacramenti, sono tutti mezzi per inoltrarti all'incontro d'amore a tu per tu con il Signore. Ma se quando tu arrivi a questa soglia o ti viene presentato questo incontro qui, ecco, tu declini, fallito tutto il resto non serve a niente, perché eri in previsione di questo.
A me era venuto il dubbio che prima dell'arrivo della soglia non avessero ancora ricevuto la legge, quindi dicevo magari quel manna si riferisce solo al manna. Adesso sono andato a vedere, c'è già l'alleanza, la traduta, il tradimento e poi di nuovo la rinnovazione dell'alleanza, delle leggi, quindi praticamente sono due capitoli, tutto già avvenuto in quei 40 giorni.
Certo. Ah sì, perché quindi, Mosè ricevette pochi giorni dopo attraversato dal Mar Rosso, praticamente ricevette salì su Monte Sinai, no? Perché il primo passaggio oltre il Mar Rosso è stato Monte Sinai.
Sapete ovviamente che fosse venuto dopo, no. Invece, tutto prima.
No, ma è tutto Sena, è tutta lezione di vita, per ognuno di noi.
E poi Dio che proprio dice, perché non avete fatto conto su di me, ne avete disprezzato proprio.
Certo. Però caratteristico è questo, che mica che certamente la manna, che è dono di Dio, diventa opposizione a Dio, per insegnare noi, come tutti i doni di Dio. Come tutti i doni di Dio, possono diventare per me ostacolo, motivo, conflitto, contraddizione. Ecco, giustamente come dice lui, però noi ci troviamo in questa situazione. Lui che ci condanna, lui che non ci conosce, e noi che obiettiamo, dice, ma noi abbiamo mangiato con te, abbiamo ascoltato te sulle nostre piazze, tutto quanto, come mai? Ecco, non abbiamo capito il significato. Signore, io ero tra i 5.000... che hanno mangiato il pane che tu hai moltiplicato, e lui non mi conosce. Ecco, perché non avete visto il segno. Ma come mai io non ho visto il segno? Come mai non ho visto il segno? Ecco, perché non ho visto il segno? Perché tu hai presente Dio, che ti era dato da Dio. Perché ho detto, l'anima di tutto è tenere presente, tutto è opera di Dio. Se io tengo presente Dio, ecco, nessuno può venire a me se non è attratto dal Padre. Quindi se io non tengo presente il Padre, se io non tengo presente Dio, non sento in me il bisogno del segno, non cerco il segno, mi fermo alla realtà. Quella è la realtà, non vado alla cerca del significato. Quello che mi muove è il significato, è la presenza del personale dell'altro, l'altro che opera. Ma se io non vedo l'altro che opera, io mi fermo alla quella, per me è la realtà questa. Allora ecco, capisci? La mia vita diventa ripetitività su quella realtà lì. E faccio i passaggi.
Tutto quello che Dio ci dà è mezzo per arrivare ad un incontro d'amore personale con Dio. Ma se è arrivata quella tu per tu con il Signore, io declino, fallisco tutto il resto, no?
Sì.
Io pensavo, se non trascendo di fronte al segno, non arrivo a quella tu per tu. Cioè, sono già fuori. Arrivare a quella tu per tu è già entrare.
No.
Non riesco a...
Perché la tu per tu... Dio,
proposta.
Dio arriva a me come proposta. Vedete che qui arriva il Cristo, come proposta. Dopo aver dato manna, leggi, comandamenti, eccetera, tutto quanto, lui arriva.
Cioè, sempre come proposta.
Nella tutta conversazione. La conversazione tende ad una rivelazione del pensiero. Arriva il momento in cui il pensiero mi viene presentato. Ecco, non è detto che io entri. Perché per entrare si richiede il superamento, cioè si richiede la dedizione a quel pensiero lì, perché io devo rinascere da, cioè indubbiamente arriva a me non in quanto conosciuto, arriva a me come annuncio, come io, dice, quando io sono quello che parla con te, io, ma una cosa è che l'altro mi dica io, una volta che io capisca questo io qui, non mi è ancora detto, perché io non posso passare all'altro se non supero me stesso, l'io si annuncia a me. Io, però io non lo... Ecco. La cosa è ricevere l'annuncio di questo io qui, e questo io richiede da me la dedizione, ecco, proprio dedizione, una dedizione d'amore, capite? Che è premessa alla rinascita. Che in primo tempo, lei, capite, Dio opera con noi diciamo, a largo raggio, da lontano, dice, ecco, ti mandi i suoi doni da lontano, quello di cui parlare da lontano, e che sente a livello del nostro io, per cui mi manda la caramella, mi manda la bignola, mi manda quella cosa che mi fa piacere, mi manda, capite, mi manda le persone che mi aiutano, eh? Ma tutto serve per essere io, per cui dico, oh, guarda com'è bello, guarda com'è buono, guarda qui, signore come sei buono, e poco per volta, però tutto questo con me, capite, e fino a un certo momento qui viene a stare con me, e la cosa qui diventa impegnativa.
Cioè, quella tu per tu va inteso con la proposta che mi arriva attraverso il segno. Cioè, con la luce.
Sì,
ecco,
sì,
allora,
si capisce.
Sì, allora, si capisce. Non riuscivo a capire quella tu per tu.
Cioè, attraverso il segno lui mi presenta la sua persona, un impegno personale, quindi non è più nella mia persona. Prima lui parlava a me, donava a me. Io mi vestivo con i suoi abiti e lui donava a me i suoi abiti, io mi vestivo i suoi abiti, come si buoni, eccetera. Ma io vestivo il mio io. A un certo momento è lui, capite, che mi propone non più di vestire il mio io, capito? Ma mi propone che io stesso mi applichi a lui. È lì la difficoltà. Ora, se io, ricevendo tutti i doni d'amore, non entro nell'amore, ma entrare nell'amore vuol dire superare me stesso. Ora, lui, quando mi fa i doni, non fa altro che vestire me stesso. Mette addosso il mio io. Ecco, è lì che noi corriamo il rischio.
L'arrivo a questo confine non ci è dato saperlo prima.
Cioè, saperlo nel senso di rendersi conto in che cosa consista questo, esatto, confine, è l'impegno con Dio, personalmente.
Esatto.
Questo è il confine. L'impegno personale con Dio. Ho detto, si entra nella vita eterna, confine, si entra nella vita eterna, impegnandoci ad entrare nella vita eterna. Quello di la vita eterna che cos'è? La vita eterna è conoscere Dio come vero Dio. Io entro nella vita eterna, nella misura in cui mi impegno a conoscere la verità di Dio. Capito? È conoscente di Dio. Allora, questo richiede da parte mia un impegno personale. Ecco, non si tratta, ecco, dare 1.000 lire al povero. Dai tutti i giorni 1.000 lire ad un povero. Questa è regola, mi diventa semplice. Quello mi dice, ecco, cerca di conoscere me. Questo mi diventa molto difficile. Questo mi richiede del tempo.
Confine,
qui il confine. Questo è il confine.
Io posso tornare indietro.
Ah, certo.
Sì, io voglio conoscerti. Cioè, io ti conosco, ma poi posso ancora tornare indietro.
No, io non lo conosco mica. E se lo conosco, quando lo conosco non torno più indietro. Quando lo conosco non torno più indietro. Lui si presenta, però, come proposta di conoscenza. Tu dici, guarda, vai a conoscere la tale pianta, vai a conoscere tale uomo, vai con il tuo prossimo, eccetera, quanto, quello mi rende abbastanza facile, perché sembra il pensiero dell'io. Poi ecco, arriva un certo punto in cui mi dice, conosci me, come proposta. Questo è confine, questo è confine. Però non è detto che io lo oltrepassi, ma questo è confine, cioè il confine è dato dall'annuncio a me, quindi proposta, di una cosa nella quale devo entrare. Allora lì io sono sul confine. Non sono sul confine quando mi si dice, vero, guarda, sii buono, sii generoso, vero, ama, capisci? Ecco.
Cioè, quindi praticamente l'accettare, oltrepassare questo confine vuol dire non poter più tornare indietro.
Quando tu cioè, entri nella conoscenza, scopri la conoscenza, non torni più indietro, perché la conoscenza ti afferra.
Anche contro, cioè, sì, un concetto importante, cioè anche contro la mia volontà, io non...
No, perché c'è lì se tu entri c'è la tua volontà.
Senti
c'è la tua volontà. C'è la tua volontà. Quindi diventi figlio delle tue stesse opere, in un certo senso, ma è volontà di Dio, insomma.
Quindi divento spirituale, cioè
certo.
Non quello che può essere, quello che mi può far tornare indietro.
Ah, certo. C'è una nascita nuova, è un io nuovo che nasce. Noi possiamo tornare indietro fin tanto che non siamo nati da Dio, noi possiamo tornare indietro.
Quindi solo la morte, penso, ci possa dare la morte, no. Diciamo, materiale, non quella...
No, la morte materiale non dà niente. La morte materiale può sanzionare soltanto una schiavitù e ad esempio eterno nel pensiero di Dio, non me la dà mica. non è automatico.
Cioè, questa scelta può venire al punto di morte, può dire,
no.
Cioè, questa presentazione di Dio.
No, può venire molto prima. Dio mi può sorprendere, vi siete vegliati, non sapete in quale ora. Dio mi può sorprendere molto prima. Dio è come proposta a me, di sé, proposta a me. Ora, quando ricevo una proposta, io non ne mica conto, ma noi ci troviamo di fronte a dei fatti cosmici, ma in quanto ricevo una cosa, è una proposta, è un verbo. E cosa gli dice? È Dio che mi si offre. È Dio che mi si offre. In quanto mi si offre, già si presenta a me e mi fa una proposta. È Lui che mi fa una proposta d'amore. Ecco, è qui di fronte alla proposta che io posso tirarmi indietro. Perché? Ma perché per impegnarmi con te io devo perdere la concorrenza, ad esempio, con il mondo.
La nascita è già una proposta.
La nascita è una proposta. Cioè, noi nasciamo qui in terra senza che nessuno ci abbia chiesto se vogliamo nascere. Ma nella verità noi non nasciamo se noi stessi non vogliamo nascere. Mi spiego? Perché nella verità si nasce consapevolmente. Quindi noi qui in terra siamo soltanto in un parcheggio di attesa per essere interrogati da Dio se vogliamo nascere. La nostra situazione è soltanto una situazione di parcheggio. Per ricevere da Dio la proposta, vuoi nascere, ma non è detto che noi nasciamo, perché nella verità del regno di Dio si nasce consapevolmente, cioè dicendo sì, io voglio nascere. Nascere da te, ma nascere da te, capisci, vuol dire impegnarsi con Lui. Impegnarsi con Lui, capisci? Tu capisci che quando io mi devo impegnare con Dio, ma devo lasciare tante cose. Sai, quando uno dice io non devo pensare a questo, devo pensare a te, ma dico io sto perdendo la concorrenza, la corsa con il mondo, io mi devo fermare sull'autostrada, ma se mi fermo sull'autostrada, capisci, mi devo una parte, tu devi passare in avanti, allora il pensiero mio io lì, capisci, corre il rischio di fregarmi,
d'accordo. Cioè tu dici, allora io sono arrivato a un livello di maturazione tale per cui qualsiasi, cioè queste prove Dio non le manda più. Se io dico sì, accetto la tua proposta, arrivo a un livello tale di maturazione per cui non avrò mai più queste tentazioni.
No, ma anzi, quelle cose lì diventano sollecitazione ad entrare sempre di più. Cioè, se tu non entri, queste tentazioni, cioè le creature, il mondo, ti riassorbono. Tutte le cose ti riassorbono. Ti riassorbono e la speranza muore.
Quindi io posso dire di sì.
È una morte. La maggior parte degli uomini, diciamo così, certamente, sono dei morti in attesa di morire. Cioè, è finita la speranza, non so come dire. Cioè, mi spiego, perché sono arrivato sulla soglia, ormai sono lì in attesa di essere sepolti. Abbiamo i necrofori, capisci, anche sulla terra, che riassorbono in polvere quello che non vive più, che ormai ha rinunciato a vivere.
Allora, ecco, penso che quello che spieghi tutto è questo, cioè io non arrivo una volta sola all'ora del confine, cioè posso dire di no, però ricapitarci di nuovo.
Confine,
che nessuno può dirlo. Ecco, volevo sempre mettere bene in evidenza questo, che il confine, l'entrata a terra promessa, è il passaggio all'impegno personale, non più di gruppo, personale con Dio, a tu per tu con Dio. Per cui incomincio ad occuparmi di te, oh Signore. Ecco questo, interesse personale, perché prima deve nel gruppo, anche questo. Si parlava di Dio, eccetera, quanto, io partecipavo. A un certo momento, ecco, Dio mi fa sentire, mi propone di impegnarmi personalmente, tu per tu, per cercare di conoscerlo. Io sono sulla soglia. La soglia è determinata dalla sua offerta, da Lui personalmente che mi si presenta. Io non immaginavo che dovessi occuparmi personalmente di te. Bastava che magari sentissi parlare agli altri, o cercassi di essere buono, cercassi di fare i miei doveri, tutto quanto. Non mi immaginavo che la vita... Capite? A un certo momento tu dici, ecco, occupati di me, capite? Perché la mia vita, la tua vita sta qui. E lì, capite, che io metto di fronte al... È vero che mi arriva soltanto una parola, capisci? Ma una parola che mi offre la verità io rifiutando questa parola, senza rendermi conto, ma io rifiuto la verità. Non la conosco mica, perché se la conoscessi certamente non la rifiuterei. Ma io rifiuto la proposta di, diciamo, un peccato contro lo Spirito Santo. Capisci? Perché se io devo andare a Cuneo e voglio andare a Cuneo, ma a un certo momento mi si dice guarda che strada che porta a Cuneo è questa, io la rifiuto, io non arriverò mai a Cuneo. Non ho mica rifiutato Cuneo, diciamo così, perché non l'ho vista, ma ho rifiutato la strada che mi conduceva a Cuneo. Allora, il mio desiderio di andare a Cuneo era fasullo, perché quando mi si dice guarda che questa è la strada di andare a Cuneo, io l'ho rifiutata. Capisci? Perché non mi faceva comodo quanto. Allora, io avevo soltanto un pio desiderio di andare a Cuneo, avevo tanti motivi per cui magari con gli altri parlavo di andare a Cuneo, però sostanzialmente quando ho avuto la possibilità di, perché mi si è aperta la strada, dicevo no, ecco. Il Cristo è la strada che mi conduce là dove io sono attratto, se sono attratto. Nessuno può venire a me se non è attratto dal Padre. Cioè, nessuno può percorrere la mia strada se non desidera andare là. Ora, la vita sta andare là. Il cibo è la strada. La strada mi è offerta, capisci? A un certo punto mi si presenta. Questa è la strada. Prima c'erano tante altre strade, eccetera, quante altre su cui Dio, capisci, cercava di portarmi alla scoperta di questa strada, mi convogliava. A un certo punto arrivo di fronte, questa è la sola strada che mi conduce là. La rifiuto, la respingo, capisci? Ma io non arriverò più là. Allora incomincerò a divertirmi, diciamo così, a ritornare, ma ormai io ritorno su tutto quello che ho già sperimentato. Capisci? Hai capito? E quello non fa altro che distruggere, perché io di fronte alla novità, capisci, che mi portava là dove io desideravo andare, l'ho rifiutato.
La proposta da parte di Dio ci viene fatta quando noi siamo nella condizione degli ebrei nel deserto, quindi ci dibattiamo tra il pensiero del nostro direi quello che è Dio, la meta finale, la meta esistente, no? Il Cristo viene incontrato prima della terra promessa, quella proposta che è Cristo.
Mettiamo bene un po' i termini chiari al posto. Dunque, la terra promessa come segno? La terra promessa è vita eterna. Bellissimo. Vita eterna, quindi conoscenza del Padre.
Quindi Cristo...
Conoscenza io come Dio.
Come Padre, fa proposta all'anima prima della terra promessa.
Cristo è sul confine della terra promessa.
Ed è lui che ci fa passare.
È lui che ci fa passare. Ma è già confine, in quanto già mi impegna personalmente con sé.
Quindi ci sono tante proposte.
Certo, logico. Il Cristo opera già anche nel deserto, opera anche in Egitto. Sì, già in Egitto, quando mi dice esci dall'Egitto, capisci? E lì abbiamo già il Cristo che opera, il Verbo di Dio che parla.
Sì, il Cristo però segni un po' particolare.
Il Cristo come io, e questa soglia qui. E questa soglia qui, capisci? C'è la sua soglia, né? Perché lui, nessuno può venire al Padre se non per mezzo di me. Quindi lui è la soglia. Ma è una soglia, noi sappiamo che sia un passo, no?
Sì,
il confine, diciamo un corridoio. Capisci? Però, ecco, è già quella concentrazione, diciamo così, di attenzione su una persona. Il Cristo è persona. Prima invece noi eravamo nella nostra persona. Quindi la nostra persona si rifletteva in tanti modi di essere. Capisci?
Nel deserto noi siamo...
Noi siamo nell'io,
nell'io,
noi siamo nel deserto, ancora io.
I figli della terra promessa.
E quelli della terra promessa siamo tu per tu con l'io del Cristo. Con l'io del Cristo.
Però
questo mi impegna.
A tu per tu con l'io mi impegna nello sforzo di conoscenza.
Certo. Certo.
Direi finché questa conoscenza non è portata a compimento, resto sulla soglia.
Ah, resto sulla soglia.
Però
l'importante per stare sulla soglia è che io mi impegni, perché io posso non impegnarmi. Dico, no, io non posso lasciare, io ho i buoi, io ho i campi, e allora ritorno nel deserto. Allora sono costretto a vagare nel deserto fino all'estinzione, nota? Cioè, io ritorno in un mondo che ormai mi sta bevendo e distruggendo.
Cioè, ritorno nel mondo vecchio, l'io vecchio.
Ma io sto camminando nel mondo vecchio, ecco, quella è la caratteristica, perché noi eravamo nel deserto prima e nel deserto dopo. Il deserto di prima e il deserto dopo è creata la speranza. Perché prima io ero nel deserto, sopportavo tutto in attesa di entrare nella terra promessa. Dopo ho un deserto, ero senza speranza perché non entrerò più nella terra promessa. Nel senso, capisci, che quando sono stato sulla soglia della terra promessa ho visto che che la cosa è difficile. Allora adesso incomincio a vagare, capisci? In un deserto, ma senza più la speranza.
Cioè non mi attrae più.
Capisci? E allora io sto vivendo soltanto in attesa della morte. Capisci? Ecco, i due deserti sostanzialmente sono molto diversi, perché in mezzo, ecco, c'è un atto che non è avvenuto. Un atto d'amore, capisci? Che è mancato. Ecco, quello è il fatto che bisogna tenere presente.
La porta alla terra
promessa. È la porta, certamente. È la porta in quanto come io,
io come scritto.
Quindi i padri del deserto sono, non so, i nostri padri, sono le nostre abitudini religiose sulle quali viviamo, sulle quali consumiamo l'esistenza, senza tenere conto dell'io di Cristo personale.
Per cui tutto può diventare manna, questa manna che in certo modo mi fa morire.
Per la terra promessa può diventare alimento di morte.
Certo. Perché tutto è soltanto introduzione all'incontro personale con Cristo, capisci? Cioè con l'io del Cristo, tu per tu. Se questo non avviene, è tutto diventa per me motivo di morte. Il deserto dopo, capisci? Dopo che mi sia stato richiesto un atto d'amore, dopo questo.
Che qualche volta tu hai già detto, però, di impegnarsi con Cristo, che già vita eterna, è già ingresso.
Cercare Dio, già. Sì. E già essere in vita.
È già inizio di conoscenza, è già qualcosa.
Certo. Tu non mi cercheresti se mi avessi trovato, capisci? Però noi non ci rendiamo mica conto. Noi abbiamo già trovato qualcosa,
che cerchiamo,
però non ci rendiamo conto. Il giorno in cui scopriamo, ci rendiamo conto che effettivamente quando uno cerca, ha già trovato qualcosa.
Quel giorno in cui scopriremo sarà irreversibile.
Sì.
Questa conoscenza adesso parziale, per fede, purtroppo è ancora reversibile.
Il problema sta invece nell'impegnarti come una persona, però non preoccuparti di lasciare, perché non è che lasciando tu trovi, non è lasciando.
E cercando.
Ecco, e cercando quella persona lì, poi dopo trovando quella persona lì, troverai tanto di quel tesoro che diventa ridicolo, capisci? Non sei più il sacrificio, anzi, se qualcuno ti costringesse a guardarli così, uffo, che barba, capisci? Quando tu, tante volte sento dei mariti che camminano con la moglie, no? E la moglie si ferma a 7 metri, e là il marito, che barba, cioè, perché? Perché ci interessano altri, no? E l'altra invece dice che barba gli interessano due vetrine diverse.
Cambi di interessi, cambi di valori.
Ora, quando uno ha certi valori qui, chi lo fa ancora andare, capisce, ad altre cose che lui ritiene superfluo e inutili? Ma c'è più nessuno in questo mondo, capisci, che lo faccia andare. Infatti dice, chi ha trovato il tesoro? Ma con gioia dice, vedi tu quella, non è sacrificio. Infatti il Signore dice, ma io sono stufo dei vostri sacrifici, non so cosa farmi i vostri sacrifici. Io voglio la conoscenza. È logico questo. La vita non fa nei sacrifici.
Quindi nell'impegnarci nella conoscenza tutti i tempi liberi che abbiamo. No?
Sì, ma cioè, la conoscenza è convincersi che ecco, la verità, la giustizia, eccetera, sta lì. Quindi bisogna impegnarsi lì. Cioè, impegnati lì. E poi dopo vedrai quello che scopri. A misura di quello che scopri, vedrai quello che tu stai scrivendo, perché tu non vuoi più il resto. Quando hai scoperto che una cosa è un libro, quando hai capito che è inutile, non fai più nessuna fatica, capisci, a non leggerlo. Faresti una fatica enorme a doverlo leggere quando hai capito che è una stupidaggine, una cosa insopportabile. Ma tu lo vedi benissimo, no? Fintanto che uno non ha scoperto certi valori, ma desidera girare il mondo, capisci? Correre destra, correre sinistra, ha bisogno, perché altrimenti quando ha scoperto certi valori ha bisogno di silenzio, ha bisogno di raccogliersi in stanza, e se qualcuno lo costringe, capisci, a correre per il mondo, non ne può più, e se rispetto da loro, guarda come cambiano i tempi. Cioè è lui stesso che sceglie il silenzio, desidera il silenzio. Ma prova a far silenzio, a chiudere in una stanza uno, capisci, che non ha, ma quello impazzisce. E quindi non puoi dire, guarda che se vuoi trovare Dio devi chiuderti in una stanza. No, così, capisci? Comincia a cercare Dio dove sei, anche guardando sugli sì. Comincia a occuparti di Dio, comincia a cercare Dio. Ma comincia a cercare Dio, comincia a gustare certe cose. A un certo punto sarai tu che sceglierai la stanza e sceglierai il silenzio. Sei tu, capisci? come non so, certamente hai fatto il passaggio, prima giocavi birille, adesso perché non giochi più birille? È perché hai trovato valori superiori, per cui non vuoi più giocare birille. Cina?
Quindi si passa progressivamente dalla legge, cioè è la persona che libera praticamente.
E l'amore verso quella persona, il rapporto con questa persona, per cui è molto importante entrare in questo rapporto personale tu per tu con la persona. È la persona che mi cambia, non sono io che cambio, capisci? Altrimenti, ecco, giro, torno sempre a me stesso, allora dico, sono io che, io sono riuscito a cambiarmi, e già tu ti sei spostato dalla caramella alla sigaretta o dalla sigaretta alla caramella, e quello hai fatto.
Certo che io pensavo, cioè è un ragionamento molto profondo, no, questo. Mica tutti, allora, cioè, d'accordo, tutti hanno la possibilità di arrivarci, cioè capire esattamente questo, però ci guarda la maggior parte dell'umanità.
Sono molti quelli che si stanno, sono molti quelli che si stanno, signore. Sono molti quelli che si stanno.
L'importante è che sia vero. Cioè, l'importante è che questo ragionamento sia vero.
Se ma tu per salvarsi che cosa intendi? Cioè,
signore, quando gli chiedono, sono molti, signore, quelli che si salvano, ma come fai se tu sole? Sono molti. Dio, sforzati di entrare, sì. E non preoccuparti, perché si pensa il Signore. A ognuno ha il suo tempo, il Signore ha la possibilità, sì. Di far arrivare il suo richiamo, la sua proposta. Forse magari non so, strano, ma anche lì,
personale, no?
Anche lì magari il momento dell'agonia, capisci, noi non sappiamo cosa può succedere, nel momento proprio della morte, anche fisica, non cosa succede, capisci, un crollo, è Dio che ci presenta, però, insomma, stiamo attenti, Dio ha i tempi suoi e arriva ad ogni persona attraverso le sue parole, quando arriva che ci trovi disponibili, l'importante è quello. Certo, non dobbiamo mica preoccuparti, capite? Molti pochi,
tanto. Quindi, credo, c'è un certo egoismo.
La cosa è personale. No, non è egoismo. Non è egoismo, perché tutto l'universo è fatto per uno solo. Direi tutto l'universo, tutta l'umanità è fatta per te. E questo è da dire, perché guardi che nell'infinito ogni punto è centro.
Una cosa sola, ma sempre.
Sì, noi diventiamo Dio, cioè io parlo di egoismo in questo senso, no? Isolamento più che egoismo, no? Cioè noi diventiamo Dio.
Noi diventiamo una cosa sola con Dio, cioè, non siamo Dio,
ma. Ma non è un isolamento dagli altri, perché se facciamo una cosa sola anche tra di noi, non ho capito questo.
Si è scandalizzato con l'egoismo, no? Però egoismo nel senso, via tu, io devo pensare a me stesso, eccetera.
Certo, no?
Nel senso che arriveremo a un certo punto ad essere come Dio, cioè essere una Dio.
Si capisce.
Essere Dio.
No, essere Dio.
No, essere come Dio. Sarete Dei, sarete Dei. Se lo stesso lo dice, sarete Dei. No, ma fare una cosa sola con Dio, certamente, no? Noi siamo chiamati a quello. D'altronde Dio opera tutto per la sua gloria, per sé, non può mica operare per un altro, perché lui è la verità e non è mica egoista. Quindi sul piano della verità, ecco, l'egoismo c'è nel nostro io per noi stessi, cioè se io penso a me sono egoista, perché? Ma perché il mio io non è la verità. Capisci? Ma se il mio io fosse la verità, pensando a me, faccio il bene di tutti. Non so se rendo,
sì,
capisci?
Sì,
hai capito? Ecco. Dio, parlando di sé, dona vita a tutti, ma parlando di sé. Ma se io parlo di me, non dono mica vita. Ecco perché sono egoista. Perché io parlo di me, strumentalizzo gli altri a me, quindi conduco gli altri a morte, che sottometto gli altri a me. Allora io sono egoista. Capisci? Perché soffoco la vita nell'altro. Vedi la diversità? Dio, parlando di sé, dona vita. Noi, parlando di noi stessi, che barba, che lei parla sempre di se stessa. Vedi la diversità? Perché noi, parlando di noi, del nostro io, facciamo venire la barba agli altri? Capisci? È perché è l'altro, capisci? Ecco, oppure cerchiamo di strumentalizzare l'altro, perché è il nostro io, e allora lo rendiamo schiavo, cioè lo soffochiamo. Ecco, vedi la diversità, per questo si dice egoismo, non è perché l'io sia di per sé sia cattivo, no, l'io di per sé non è mica cattivo, va messo al posto suo, capisci? Ecco, Dio parlando di sé dona vita, questo è sicuro, Dio parlando di sé dona vita, noi parlando di noi non doniamo vita, Allora, il problema essenziale qual è? Cerca Dio, perché più tu cerchi Dio, più diventi capace di donare vita anche ai tuoi fratelli, perché tutti gli uomini soffrono e penano non perché manchino di pane, non perché manchino di soldi, perché non toccano Dio, perché non conoscono Dio. Allora, quanto più noi conosciamo Dio, cerchiamo Dio, tanto più diamo veramente dei doni ai fratelli, capisci? Infatti, già nella Bibbia si dice, vedete che non per me solo io ho cercato la verità, ecclesiastico, vero? Ma l'ho cercata per tutti, ecco, perché chi cerca la verità la cerca per tutti, lavora per tutti, quello è il vero lavoro, quello è chi fatica molto di più. Quando ho parlato di Marta e di Maria, che sembra che Maria si rifiuti a Marta, a lavorare, mentre Marta lavorava, Gesù fa capire che chi lavora di più è Maria, non è Marta. Per cui non è Maria che va staccata e, capisci, e messa ad aiutare Marta, ma è Marta che va staccata e messa ad aiutare Maria, perché chi lavora di più è Maria, chi fa il vero lavoro è Maria, ascoltando il Signore, capisci? Che quelli sono i veri doni che si danno agli uomini. Quindi se c'è veramente amore per il prossimo, bisogna cercare tanto Dio, perché più cerco Dio, più do veri doni ai fratelli. Il fratello muore per questo, capisci? Muore perché non tocca a Dio, perché non ha nessuno che spezza il pane. E già nelle lamentazioni c'è un'altra, dice, i figli chiedono del pane, non c'è nessuno che lo spezzi loro. Vedi? I figli chiedono del pane, e tutta l'umanità sta morendo perché non c'è nessuno che spezzi loro il pane. Questo pane. Il pane della vita eterna, il pane di Dio. Perché se siamo creati per quello, il vero bisogno dell'uomo è quello, trovare Dio. Poi dopo tu dai la possibilità ad uno di trovare Dio, ma se hai anche una baita, lui canta di gioia dal mattino alla sera. Capisci? Tu invece, in onda d'oro, capisci? Cioè, magari tutti i poveri di questa terra, ma tu li vedrai, capisci, a un certo momento, ovvero a mangiarci l'uno con l'altro, perché io la casa più oro da tu e noi più niente. Io credevo, capisci, di portare il bene. Vediamo nell'Africa, capisci? Credono di portare magari il benessere con la cultura, con il progresso, tutto quanto, e creano magari, capisci, delle lotte intestine che non finiscono più. Portiamo Dio, quello è l'essenziale, capisci? Perché lo dico, poi devo non preoccuparti, capisci? Che uno anche nella miseria canta di gioia quando ha trovato Dio. Tanto è vero che tu vedi delle persone ricchissime che quando trovano Dio vendono quando tu fanno una vita miserabile e hanno il cuore che scoppia di gioia. Vedi i veri valori dove stanno? Quello è evidente, no? Allora, vediamo qui. Oh già, ma tu devi andare, scusa, sono le 7, no?
Martedì 25 novembre 1980, presso casa di Emma.
Dato dal versetto 49 del capitolo 6. I vostri padri nel deserto mangiarono la manna e morirono. Sentire Magna.
Non è per rispondere, sentire perché non conosco più le fotografie con lui.
Elige il capitolo.
La fede che deriva dall'avere Lui come elemento motivante e suo Figlio, il Cristo, come Maestro per ogni circostanza in cui Dio voglia metterci, ci darà la forza di superare ogni difficoltà, perché nulla è impossibile a Dio. E pensavo qui...
Se siamo motivati da Dio.
Se siamo motivati da Dio.
Se non siamo motivati da Dio, invece... Il cibo non dà noi la possibilità di superare.
No, ho parlato della fede, sì, che arriva dall'avere Lui come elemento motivante, Lui, cioè Dio,
punto,
come elemento motivante. E difatti gli ebrei sono venuti meno, perché la prima difficoltà hanno visto gli ostacoli. Sì. Non hanno avuto altra motivazione, lì fuori, non so, del pensiero, della propria paura. Se dinanzi alla prova verremo meno, pur con la speranza di un recupero, questo lo dico per me, e di un ulteriore incontro con il Cristo, corriamo il rischio degli ebrei nel deserto, che giunti alle soglie della terra promessa, e il Padre e la nostra terra promessa, hanno dimenticato Dio, spaventati dalle difficoltà. E qui ho pensato anche al problema delle difficoltà. Non è senza una ragione, senza una finalità, che Dio pone della difficoltà, non lo fa per un capriccio, meno ancora per il piacere di vederci in difficoltà. Per cui penso che proprio certe difficoltà, in vista di un traguardo così importante come quello della terra promessa, cioè della conoscenza di Dio, dell'inserimento nella vita di Dio, quindi queste difficoltà Dio le ponga per approfondire e purificare certe difficoltà, soprattutto grosse difficoltà, in vista di un traguardo così importante, Dio le ponga per approfondire e purificare la fede, onde renderci capaci a compiere quel salto di qualità che dalla vita naturale ci porta nella vita in Dio, che è quella vita che non conosce la morte. Cioè, è la vita della terra promessa.
Quindi purificazione di difficoltà, no?
Sì, purificazione è anche, direi, misura dell'amore.
Certo. Possibilità di aumentare l'amore.
Sì, fino a quella dimensione tale da poter ricevere il dono, da poter ricevere, sì. Per essere fatti degni di conoscere Lui, perché essendo Lui l'essere, la creatura deve essere portata a quella purezza di sguardo da poter cogliere, ecco, l'essere in sé. Noi cogliamo i modi di essere.
Quindi il cuore prende quella.
Sì, certo. Okay. Noi inquinati da tanti motivi, noi cogliamo i modi di essere.
Vedi, quello che
la creazione è un modo di essere, no? Rapporto.
Quello che mi ha colpito, diciamo impressionato, è un po' la superficialità con cui noi troppe volte chiamiamo Dio nostro Padre e poi facciamo delle scelte e agiamo con dei motivi diversi.
Sì, in realtà abbiamo altri.
Capisci? Quindi il fatto che Cristo rimproveri una paternità diversa da Dio e praticamente dice a me tutte le volte che agisco non con, senza la consapevolezza del pensiero di Dio, mi dice: ma non so, tu hai un padre diverso, non hai Dio tuo padre.
Nel campo dello spirito,
anche se dico Padre nostro abbastanza frequentemente,
nel campo dello spirito non contano mica le parole, come non so, abbiamo visto che spiritualmente si uccide una persona quando non si tiene conto di essa, così, vero? Nel campo dello spirito quello che conta in paternità è l'elemento motivante, per cui non sono tutte le parole con cui io dico ad un altro padre: tu mi sei padre. Capisci?
Ma noi non ci rendiamo mica conto.
È il motivo che mi fa agire, capisci? Che determina la vera mia paternità, cioè quel padre che io leggo,
cioè quel
come padre della mia vita, cioè quel motivo da cui mi lascio determinare nel vivere. È una scelta di paternità.
Una scelta di paternità.
Per cui noi scegliamo i nostri padri, vero? Vivendo per certi motivi, lasciandoci, capisci, dominare, comandare certi motivi.
Poi pensiamo ancora.
I figli di Dio, ecco, sono quelli che ascoltano le parole di Dio.
Pensiamo ancora al nutrimento che Dio offre all'anima. Se non abbiamo presente Dio, Padre, capisci? Noi con altri padri. Qualunque cibo mangiamo, compreso il Cristo, noi moriamo.
Sì, perché non è il cibo che dà la vita, ma è la vita che ci conduce al cibo. Ora, se noi abbiamo come vita altro da Dio, sì, ogni cibo che noi assumiamo, anche il cibo sacro, hai capito? Viene da noi contaminato.
Diventa un elemento di morte.
Dunque il pane è solo il mezzo che ci sostiene nel cammino verso il fine, ma non è il fine. Se noi lo trasformiamo in fine,
non è più pane.
Non è più pane.
Per cui anche, scusi, neanche il pane di vita può diventare un pane di morte, quello che è oggettivamente un pane di vita. Soggettivamente, se non ho presente il fine, si trasforma in un cibo intossicante.
Il pane è sempre mezzo.
Sono io che lo riduco.
Il pane è sempre mezzo.
Sì, perché diventa abitudine anziché diventare vita, capisci? Quindi ci chiude nel cerchio.
Poi diventa un'espressione.
Diventa routine. Perché viene privato dell'anima. L'anima è data dalla vita.
L'anima?
L'anima è determinata dalla vita, cioè dal motivo, cioè dalla paternità. Se manca questo, ecco, capisci? Io ho la routine, l'abitudine, capisci? E quindi.
Diversi pani, la mano, la legge, quelle, no? Che sono mezzi per sostenerci nel cammino, per portarci al fine, al massimo che possono fare è portarci al confine, cioè a contatto col vero pane.
Bisogna però sempre che ci sia il fine deve essere prima del cibo,
Prima del confine.
Non è il cibo che mi porta il confine. Il cibo, il fine deve essere prima, perché è la vita che mi determina la scelta del cibo. E quello che per me è vita mi determina la scelta del cibo.
Sì, però...
Cioè, se per me vita è il mondo, il denaro mi diventa il mio cibo. Ecco, mi nutro di... Perché
il fine gioco... di quest'oro, quest'oro era arrivare alla tua promessa. Quel cibo li ha sostenuti ad arrivare fino al confine. Poi ha richiesto qualcosa. Cioè dovevano scegliere un altro panno.
No, ma già prima loro dovevano avere... Perché in tutte le cose l'anima non deve mai disgiungere niente da Dio.
Quindi non li ha nutriti.
Quindi loro dovevano, già prima, come qui nella moltiplicazione di panni, dovevano vedere il segno. Dovevano vedere il segno. Perché il segno era l'interrogazione, perlomeno, circa il segno, il significato del fatto. Questo viene dal colloquio dell'anima con Dio. Ora, l'anima è sempre in colloquio con Dio, perché Dio ha creato l'anima in unione a sé. E l'anima sente il bisogno. Non deve quindi mai separare quello che Dio ha unito. Se non separa, l'anima allora necessariamente si interroga sul significato di quello che Dio le ha fatto, di quello che Dio sta facendo.
Vedere il segno vuol dire quello, cioè vedere le cose non come realtà, sì, ma vederle
sì,
come segno.
Non come
quindi
quando io mi fermo alla realtà, è perché sostanzialmente ho già interrotto il dialogo con Dio. Allora mi fermo, mi accontento della realtà. Per me, capito? Mentre invece se sono in dialogo con Dio, la realtà è Dio, e il segno è solo segno, parola, se non tengo conto di Dio, cioè se ho interrotto il dialogo, se la mia anima ha interrotto il dialogo con Dio, e quindi piacere Dio, no? Ecco, allora io mi fermo alla realtà. Per me la realtà non è più Dio, la realtà è il segno. Quello che è il segno diventa per me realtà.
Quindi non vedo più il segno, quindi non
mi
interrogo più.
Mi fermo alla realtà. Tutto più dico Dio che è buono, che mi ha sostenuto, che mi ha mandato il cibo nella mia difficoltà, che mi ha dato questo, mi ha dato quell'altro, che Dio è buono, ma non cerco, non ne sento il bisogno. Per me quella è la realtà. E il mio vivere è un adeguarmi alla realtà. Ora, se io oggi, però, sono vissuto, sostenuto dalla manna, e dico, Signore, come sei buono che oggi mi hai mandato la manna, domani io cercherò il Signore per avere di nuovo la manna. Dopodomani di nuovo, ecco, mi chiudo nel cerchio, capito? Ecco, e cesso quello che è la ricerca di Dio, la conoscenza di Dio, non c'è più la conoscenza di Dio. Per me c'è la ripetitività di ciò che esperimento per me buono. Lo esperimento buono, mangiare la manna, eccetera, eccetera, vincere nel deserto, tutto quanto. E non mi interrogo sopra il significato di quello che invece Dio mi fa. Se invece mi interrogo sul significato di quello che mi fa, allora già mi interrogo perché Dio mi porta via dall'Egitto, perché Dio mi fa attraversare il deserto, perché Dio mi ha chiamato a terra promessa, perché Dio durante questo quello mi ha dato la legge, perché mi ha dato il manna, eccetera. Ecco, è sempre un interrogare continuo. Ora questo interrogare continuo è quello che poi dopo
darebbe la forza,
mi dà la forza
per passare il confine.
Se invece non ho questo, mi fermo alla realtà, quando arrivo su quella confine là non ho la forza.
Devo sostanzialmente non mi sono nutrita, sostanzialmente, cioè non c'è stato il vero nutrimento. Cioè sono pani che ci hanno sostenuti così nella vita.
È un pane che passa, un pane che passa.
Ci sostiene momentaneamente.
Invece devo sempre passare il significato. Ma per poter passare il significato, per sentire in me il bisogno del significato, bisogna che la mia anima sia in colloquio con Dio. Se non sono in colloquio con Dio, non sono in bisogno.
Cioè, basta l'interrogazione, non è importante che si capisca il significato del segno per arrivare a questo sogno.
Vedi, capire il significato è grazie di Dio, è grazie di Dio. Ora, Dio operando con noi, il primo movimento che suscita in noi e che può non avvenire è l'interrogazione, la ricerca del segno. Il primo movimento, dico,
la
che pone
del significato.
Sì, che pone, cioè vedere che è un segno, quello che lui opera, che è il segno. E quel, dico, il primo movimento che può non avvenire. La condizione perché avvenga è che ci sia. Allora, capite? Allora, se noi interroghiamo, in quanto interroghiamo, questo è segno già che siamo in vita. L'essere che è vivo interroga. L'essere che è morto non interroga più perché si ferma la realtà. Allora, se si ferma la realtà, quello è segno che l'anima è morta. Ecco, non sente il bisogno di cercare il significato presso Dio. La risposta, cioè la conoscenza del significato, è già una grazia successiva, comprende? Che anche questo viene da Dio. L'importante è non interrompere, dico, il primo movimento di vita è dato da questo. Dio che parla all'anima, la creatura che guarda Dio per interrogarmi e dire cosa mi vuoi dire. È l'inizio della vita.
Ecco, se uno fosse fedele a questa ricerca del significato, arriverebbe a sempre questo confine,
certo,
con l'io del Cristo,
certo,
e sarebbe, come dire, preparato per,
sì,
per impegnarsi con questo io.
Certo.
Cioè questo cambia, sarebbe un cambiamento di pane.
Sì, un cambiamento di pane, perlomeno di forma esterna, un cambiamento di...
Sostanzialmente no, perché...
No, sostanzialmente è sempre lo stesso.
È sempre parola di Dio. Sempre,
perché infatti la manna, già la manna nel deserto significa il Cristo, significa è logico. Tutto, anche la legge stessa, tutto quanto. Quindi,
però è un
però,
Dio.
Sì, diventa sempre più persona.
Diventa sempre più persona.
Cioè si passa da pane come segno, da un pane, anche il pane che mangiamo tutti i giorni, pane materiale, anche questo è segno del Cristo. Già qui è già segno del Cristo, perché tutto opera di Dio, tutto è sacro. Però noi passiamo da elementi materiali a elementi sempre più viventi,
morale,
fino ad arrivare alla persona. Ecco, diventa sempre più, il pane si incentra sempre di più fino ad arrivare ad una persona.
Però noi scopriamo questa persona come pane se abbiamo fatto tutto quello, cioè ci siamo nutriti gradualmente sempre.
Quello che ci fa scoprire è sempre il Padre, sempre l'attrazione del Padre. Bisogna essere attratti dal Padre. Bisogna essere in vita. Un essere morto non può alimentarsi. Condizione perché uno si possa alimentare e essere in vita. Un albero ha un pezzo di ramo morto, per quanto concime e metta attorno, lei non lo fa vivere. Ecco, bisogna che ci sia l'albero vivo. L'albero vivo allora ecco, stende le radici, si nutre, il sole, eccetera, quanto, può essere danneggiato se non trova gli elementi, eccetera, quanto, può subire delle malattie, però è vivo.
Quindi se uno è attratto dal Padre, incomincia sempre a chiedersi perché di ogni segno, e Dio stesso lo conduce a questo io del Cristo,
certo,
di pane in pane fino a...
Certo. E quello è l'anima del movimento, cioè dico, è l'elemento vitale. La pianta si costruisce attraverso la gemma che assorbe, che si nutre di luce. E attraverso questa luce che riesce a fermare, capisce, ad immagazzinare, mette in movimento tutto, dalle radici al fusto, ai rami, capisce, a tutto,
energia,
tutto.
Gente.
Ma questa energia va captata. Ora, ecco, questo è l'elemento vita. L'elemento vita in noi è dato da questa attrazione del Padre. Se in noi non c'è questa attrazione del Padre, ecco, l'albero non si muove. Ecco, la radice non assorbe, capite, la linfa non sale, le foglie, eccetera, quando non accolgono la luce, eccetera, quando quindi tutto resta fermo. La macchina è fermo. Come non so, in un'industria a un certo momento manca la luce. Manca la luce e tutti i macchinari sono fermi. Più niente si muove. Ecco, tutto si ferma. Ora, quell'elemento luce lì in noi è dato dal pensiero di Dio. Noi possiamo staccare la spina. L'uomo non divida quel che Dio ha unito. Dio ha creato l'uomo vivo. Ora, in quanto ha creato l'uomo vivo, l'ha creato in dialogo con l'assoluto, in dialogo con Dio. Ecco, l'uomo non divida quello che è. Quindi l'uomo può staccare la spina. Allora, come stacca la spina, lui fosse anche immerso nel sacro fino al punto dei capelli, eccetera, quanto più niente, tutto diventa, tutto lo avvelena, perché la macchina è ferma.
E invece
no, non assimila più, no? Non può più assimilare.
Lo sperimentare, che è quello che si è fatto fino ad un certo momento, non so, per esempio, certe pratiche religiose, osservando certe regole, così, no? Non dà vita, cioè si sente, no? Che non si possono più fare perché non danno vita.
Sì.
Cioè, questo è il bisogno del Cristo. E ci termina?
Ci porta.
Cioè, mi chiedevo, no? Questo sperimentare la non vita in determinate cose che fino ad un certo momento si sono fatte tranquillamente, anche in buona fede, certo, forse certo. Così, no? Senza avere questo. A un certo punto non le puoi più fare perché senti che non sono vita.
Sì.
E quindi quello è il bisogno della persona.
Sì, uno, sì, quando uno scopre, e Gesù stesso dice, vedete l'abominazione posta anche là nel luogo sacro, perché rivela proprio questa maturazione dell'anima. Man mano che l'anima matura, ecco, l'anima scopre, ecco, l'inutilità di certe cose, eccetera, la transitorietà di certe altre, ma questo scoprire qui deriva dal fatto che ha scoperto qualcosa di superiore, qualcosa di più grande, di più valido, l'ha scoperto il valore, per cui uno non può dire, ad esempio, non so l'altro, la legge non è valida, la legge è negativa, la legge ha la sua funzione, ecco, ma quando si arriva al Cristo, uno non torna più a guardare la legge, perché ha trovato qualcosa di più.
Quindi questo stato dell'anima si può definire come l'incontro di Cristo.
Qual è questo stato?
È questo qui, il punto di sperimentare che quello che stai facendo non ti basta più, non va, perché non...
Ah, sì, sì, se uno scopre, il fatto di scoprire i valori inferiori è segno, perlomeno è segno che sono trovati dei valori superiori. Adesso non so se questi valori superiori siano già il Cristo. Però, si sono trovati dei valori superiori, perché altrimenti uno non può scoprire, capire il valore superiore. Il valore è sempre un rapporto. Io non posso scoprire, perché noi abbiamo l'esigenza dell'assoluto. Il primo valore che tocco per me è già assoluto. Come lo scopro per me è assoluto. Poi andando avanti incomincio a scoprire la relatività di questo. Come scopro la relatività di questo? Perché ne scopro un altro, più valido di questo. Allora dal confronto dico questo qui vale meno. Ecco, allora, però si sostituisce un altro assoluto. E così, di gradino in gradino, fino ad arrivare, ecco l'anima, ma è Dio che conduce, no? Fino ad arrivare a questo a tu per tu con la persona divina. Perché è soltanto attraverso questo a tu per tu con la persona divina che si entra, ecco, nella conoscenza di Dio. Eh? Che Dio si conosce soltanto con Dio. Con Dio, ma in un rapporto personale. Ecco, non per un sentito dire, ecco, per un rapporto personale, perché Dio convince l'anima, ma la convince personalmente, quindi è una conoscenza che entra dentro di noi. E allora questo deve condurci alla scoperta dell'importanza di fermarci a tu per tu con Lui.
Scusa Luigi, non pensi però che la scoperta dell'importanza che ha a fermarsi con Lui è una conseguenza, e può solo essere una conseguenza, della passione per il Padre. Cioè, se io
voglio il Padre,
non devo fermarmi all'importanza del Cristo.
No, sì, ma quello...
Questo per non usare poi Cristo come creatura e annullare anche il Cristo come creatura, come hanno annullato la manna agli ebrei nel deserto. Cioè, la mia preoccupazione deve essere il Padre. Se io lo amo,
manca l'attrazione del Padre, l'albero è fermo. Tutta la macchina, la fabbrica si ferma.
Se ho questa attrazione qui, veniamo a incontrarci col Cristo.
No, ma lì Cristo l'ha detto moltissimo, nessuno può venire a me se non è attratto dal Padre, quindi quello è pacifico, quindi, capisci? Nessuno può venire a me se non è attratto dal Padre. Le dico che come non si può mangiare il pane se non si è vivi, così non si può andare a Cristo che è pane se non si è attratto dal Padre. Quello che determina in noi l'elemento vitale, cioè la vita, quello che ci fa essere vivi, è la traccia del Padre. Manca la vita, manca l'energia, capisci, tutto si ferma.
Sarebbe poi il fine, questa persona del Padre è tenere presente.
Desiderio di conoscere Dio. Desiderio di conoscere Dio. Sì, ma non così a prendere fine. È desiderio di conoscere Dio, è passione per conoscere
sì,
Dio.
Perché se Cristo è la via, se non ho presente il fine, non...
E dai, no. Ma sto dicendo che il fine va definito in noi. È definito come consapevolezza dell'importanza, perché altrimenti per me, io posso parlare di fini all'infinito, capisci? Ma praticamente capisci, io ho altri fini. Devo avere preso consapevolezza dell'importanza che ha per noi, per me, il conoscere Dio. L'importanza, come tutto dipende. Allora, Dio, la conoscenza di Dio diventa per me infine, è il fine essenziale, il fine principale, l'unica cosa necessaria. Allora questo mi carica di vita. Questa carica di vita mi porta alla scelta del cibo. Per cui incomincio, ecco, è lì che si arriva poi alla scoperta del Cristo. Ecco, lei prende un animale, anche lì scusiamo il termine, un animale affamato, ma incomincia a girare tutto, cerca la selvaggina, cerca l'alimento, il pane, eccetera, in tutti gli angoli. Ma certamente arriva a scoprire qualche cosa da alimentarsi, perché ha fame. E così è lo stesso, è l'anima che è affamata, è un'anima che ha bisogno di Dio, ma cerca, guarda, eccetera, da un primo tempo si afferrà da piccoli segni, eccetera, ma poi a poco, e arriva il Cristo, non può farne a meno. E come arriva il Cristo lo segue sempre di più da vicino, capite? Perché trova l'alimento, ma l'alimento è sempre determinato da quella vita che porta dentro di sé. Nessuno può venire a me se non è attratto dal Padre. Erano tuoi, tu li hai dati a me. Erano tuoi, tu li hai dati a me. Quindi che l'anima sia di Dio. Se l'anima non è di Dio, c'è niente da fare. Per questo è necessario tutto l'Antico Testamento. Tutto l'Antico Testamento, tutto questo crogiolo attraverso cui l'anima si convince, ecco, e l'Antico Testamento conclude nel battesimo di Giovanni Battista, ecco, si convince di questa essenzialità qui, Dio che va messo al centro. L'Antico Testamento noi siamo messi nel peccato, viviamo per il pensiero del nostro io, viviamo per il mondo, viviamo per gli affari, viviamo, capisci, per la vita naturale, tutto quanto. Vivate un tempo senza Dio, ecco, sospinti dagli elementi del mondo, sospinti dai vostri bisogni, è tutto il nostro vivere, è tutto determinato dai bisogni. Capisce? Bisogna di mangiare, bisogna di vestire, bisogna di coprirsi, bisogna della figura, bisogna di una casa, eccetera. E per avere questo, per soddisfare questo bisogno, devo tenere quell'altro, e tutto il mio vivere è tutto uno svolgimento di questi temi qui. Sempre sospinto da, non attratto da. Allora qui non sono in vita. Ora, attraverso tutto questo crogiolo di sbagli, di errori, a poco a poco volta in noi, perché Dio sta dialogando con noi, Dio ci convince dell'importanza che ha per noi il trovare Lui, del posto che dobbiamo fare nella nostra vita a Lui. Ed è da qui, da questa giustizia essenziale, da questo mettere Lui al centro dei nostri pensieri, delle nostre preoccupazioni, che si forma l'elemento vitale, l'attrazione, e quindi poi dopo l'incontro col cibo, la ricerca del cibo, per sostenere questa, per sostentare, capisce, questa vita qui. Perché noi possiamo anche sentire l'attrazione, capire il bisogno di Dio, come, ma non dare del tempo ad alimentarci. Allora, ogni essere vivente, in quanto creatura, se non si alimenta, muore. Quindi, è vivo, ma se non si alimenta, muore. Allora, non basta sentire questo bisogno. Bisogna che questo bisogno qui trovi il pane. Ora, senza bisogno, il pane è travisato. Travisato, diventa motivo di morte, senza pane. Con il bisogno, non basta il bisogno. Bisogna che il bisogno trovi il suo pane. Con il pane allora il bisogno si alimenta, con lui si alimenta, cresce. E cresce fino a quella dimensione tale, bisogno, fame di Dio, fino a quella dimensione tale da diventare capace di riconoscere il suo niente e il tutto dell'altro. Il tutto di Dio. È lì che poi arriva la soglia della promessa. Arriva cioè nella capacità di riconoscere l'essere. E quindi la rinascita.
Cioè, scopre che deve impegnarsi con un Dio, no? Quando è al confine della terra promessa. L'essere sì. È io, praticamente. quando scoprì.
No, no, noi abbiamo no. Prima c'è l'impegno con l'io del Cristo.
Dio,
che
è ancora pane.
Che è ancora pane. Che è ancora pane. Poi abbiamo l'impegno con l'io non più incarnato. Cioè col verbo. Ti fa pensare al pane. Ma siamo sempre col pane, eh?
Sempre il pane anche.
Ma sempre il pane. Fino a quando non arriviamo a quello che è, ad una nascita nuova, ad una nascita nuova.
Chi sarebbe la scoperta dell'essere?
Scoperta dell'essere. Comunque l'elemento importante qui è chiederci perché Gesù dice a noi che i padri, i vostri padri, nel deserto mangiavano la manna e morivano, per dire che, guardate che, voi potete correre il rischio di nutrirvi di un cibo dato da Dio e morire. Ecco, allora ci fa meditare su questo fattore qui. Come mai mangiando un cibo di Dio si muore? Cosa si intende questa morte? Allora, questa morte qui, sulla cena del popolo ebreo, è evidente, la terra promessa era il fine, la meta, non entrarono, furono costretti a vagare nel deserto per 40 anni, però fino all'estinzione. Quindi il momento cruciale, determinante, tutto è stato lì. Però adesso dobbiamo cogliere la lezione.
Sì, è molto forte come insegnamento questo richiamo a
meditare. Ma è forte come il terremoto, capisci? Vedi, sono lezioni fortissime, certo, perché di prendere il terremoto. E Gesù cosa ci dice? Gesù cosa ci dice? Guarda che non pensa mica che quella fosse più peccatore di te. Dice, ma se non ti converti, convertire cosa vuol dire? Se non ti converti, è la stessa fine. Non
c'è
che
un terremoto peggiore di quello,
eh?
C'è un terremoto spirituale peggiore di quello.
Quello segna.
È la morte spirituale.
Quindi, come segno questa manna, come segno la morte, perché mica se domani quelli là, gli ebrei, non so cosa faccio. Dice, guarda che quelli là sono stati per bene. Quindi, se tu non capisci la lezione, quelli là magari sono salvati, perché poi, capisci, nel processo della morte se la vedono con Dio. E quindi Dio, qui è lezione per me, che sono io che devo capire la lezione. Non posso Dio giudicare quelli. Io devo capire la lezione di Dio attraverso quelli. Tutto quello che Dio fa cadere a loro, lo fa cadere per non farlo cadere a noi, per evitare che accada a noi. Capisci? Così il terremoto lo fa cadere a quelli. Quelli sono degli innocenti, capisci? Sena, perché è ancora storia sacra anche quella. Dio lo fa cadere per non farlo cadere a noi, ma non a cadere in queste forme così, che allora saremmo anche noi, capisci, Sena per gli altri, per non farlo cadere spiritualmente, che diventi veramente morte. Cioè, tutto ciò per cui io sono vissuto non solo per la casa, per costruire, per lavorare, cioè, scettone, in 5 minuti, in 5 istanti, finito tutto, crollato, e mi crolla addosso, e io ero stato sepolto sotto. Capisci? Cioè, sotto i vestibili, noi siamo sepolti sotto. Ma se noi non capiamo la lezione, capisci, quello diventa morte spirituale, morte vera.
Sì, impressiona di più vedere queste scene su televisione, i terremotati, eccetera, e pensare,
Sì, ma qui, qui Gesù è stato chiaro, perché di fronte a coloro che sono stati sepolti sotto la torre, dice, non crediate che quelli fossero più peccatori degli altri, ma io vi dico, se non fate penitenza, se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo.
Sì, noi abbiamo in un modo peggiore ancora.
Abbiamo la parola di Dio. Qui abbiamo la parola di Dio. No, ora, il Cristo parla sempre spiritualmente, perché parla nel Padre. Quindi perirete allo stesso modo, capisci, mica materialmente, sotto la torre. Perirete allo stesso modo spiritualmente. Ecco. Quindi qui è parola di Dio chiarissima. Di fronte ad ogni scena, però, se non vi convertite, non giudicate prima di tutto. Non giudicate, non guardate, non credete che quelli siano peggiori di quelli perché siano stati puniti. Non sono stati puniti.
Anche di fronte a una pagina di cronaca nera, Pilato che fa uccidere.
No? Non sono stati puniti. Quella però è lezione e scena per ognuno di voi. Io vi dico, se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Cioè, non si può dire, di fronte a queste cose qui, non si può dire altro quello. Ogni altra parola diventa, io vi sento, assurdo, diventa parola soltanto. Perché noi siamo tenuti soltanto a ripetere le parole del Cristo, non possiamo fare niente diverso, non possiamo trascendere, capisci, cioè dire altre parole.
Un invito alla conversione.
Io possiamo dire, quindi, l'unica parola che noi possiamo dire con queste cose qui è stata quella, se non vi convertite perdete le persone. Perché lì è Gesù, è il Verbo di Dio che
spiega,
quindi, capisci, Quindi dà a noi la chiave, vedi che con il seguire Cristo abbiamo la possibilità di dialogare sull'avvenimento, eh? Perché è vero. Se non abbiamo presente Cristo, di fronte all'avvenimento così, restiamo, capite, così, muti, non poter. Con la lezione di Cristo abbiamo il segreto di Cristo, però, ecco, abbiamo la lezione. E lui, è lui che la commenta.
È lui che la commenta.
Allora è lui stesso che dice, quando dice, non so, di fronte a tutto quello che voi ammirate, non resterà pietra su pietra. Perché lo dici? Noi ammiriamo tante cose. La nostra vita è tutta una serie di ammirazioni. Ammiriamo le creature, ammiriamo, non so, i partiti, le politiche, o ammiriamo, non so.
Siamo degli alienati.
In tutte le cose, guardi un poco. Quante volte, tutti i nostri giornali, sono tutte un'esaltazione continua, capisce? Di quello che fa uno, e quello che fa l'altro, e quello che fa l'altro, è tutta un'ammirazione. E di tutto, è la parola di Dio che continua a ripetere, di tutto quello che voi ammirate, non vi starà bene. Di tutto quello che non rispetto. Non possiamo smentirlo. Non possiamo smentirlo, proviamo a smentirlo se siamo capaci. Tutti quelli che abbiamo ammirato, non so, 50 anni fa, 100 anni fa, 150, eccetera, e cosa sono diventati? Non resta pietra su piedi, non resta pietra su piedi. E continua. E per una generazione continua a dire, non resta pietra su pietra. E allora cessa di ammirare, cessa di idolatrare e incomincia a cercare di capire. Comincia a capire il significato della lezione che ti
dice. Cercare colui che opera queste cose.
C'è capito. Fino alla fine del mondo. Cioè fino alla fine del mio mondo. Ciò che io ritengo mondo mio, come realtà. Cioè, fino che tu vivi per il mondo, ci sarà sempre quello che soffre la passione del Cristo. Per te.
Quindi fino alla fine della vita.
No, no, la vita no, perché la vita è vita eterna, sì. Non la fine. No, fino alla fine del tuo mondo, cioè direi fino alla fine dei tuoi idoli. Fino a che tu avrai degli idoli, ci sarà sempre un fratello che muore per te.
Mi sento un po' la persona che si è arrivata per grazia di Dio alla Pentecoste, che quindi è finito il suo mondo, è morto il suo mondo, no?
Sì.
Come vede queste scene? Cioè le vede come azione di Dio in misericordia, ma non può più dire per sé.
Ah, sì, logico.
Non può più dire per sé, la terra per gli altri, cioè vedere la misericordia di Dio per i fratelli che ancora non sono arrivati, o anche sempre un atto di amore anche per se stessa.
Ma vedi, quando si è arrivati si è nella vita eterna.
Sì.
Nella vita eterna, nella vita eterna si partecipa, si è co-creatore dell'opera di Dio.
Quindi si vuole,
cioè si fa quello che si vuole, quello che vuole Dio.
Il volerlo vuol dire farlo.
Lei si immagini, non so, però dall'altra abbiamo i nostri padri, abbiamo i nostri parenti più idoli, le persone più amate, eccetera. In questi giorni qui
vogliono,
loro hanno voluto questo terremoto come l'ho voluto Dio.
Quindi lo fanno.
Allora, perché lo vogliono? Perché lo vogliono?
Perché lo vogliono? Vedono che è salvezza.
Vedono che è bene. Perché vedono che è salvezza. Come il padre volle che suo figlio morisse sulla croce. Siamo l'altro giorno, perché tutto quello che viene nell'universo trova la sua giustificazione nel Cristo, soprattutto nel Cristo in croce, perché abbiamo la sintesi. Guardiamo il Cristo in croce, capiamo il terremoto, capiamo tutto. Voluto da Dio. Voluto da Dio.
Quindi
quando l'anima entra nella vita eterna, diventa una volontà sola con Dio, quindi vuole quello che vuole Dio, ma vuole quello che vuole Dio proprio perché vede che è bene, che, capisci, per la salvezza dell'umanità, per la salvezza dell'uomo, per la salvezza delle anime.
Questo volere vuol dire fare, cioè, dice, fa quello che vuole Dio, cioè lo fa nel senso di volerlo.
Ma è nel senso di volerlo, come senso?
Poi come conclusione, proprio il punto che mi è rimasto è questa importanza della tua tu, di questo impegno con così. Perché se non tutto ci fa morire.
Quindi bisogna essere molto convinti, prima di tutto, dell'importanza per noi che ha il trovare Dio, il conoscere Dio. E poi capire l'importanza per arrivare a conoscere Dio, per impegnarci in questo a tu per tu con Dio,
con il Verbo di Dio, con la parola di Dio. Per cui, in primo tempo, il Verbo di Dio a noi spezza il pane con, ad esempio, parabole, con lezioni elementari, con segni, con simboli, cioè. Ma poco per volta, però, ecco, questo pane diventa sempre solo più lui, sempre più lui. Prima di tutto lui lo spezza, no? In queste forme. Per cui noi possiamo fermarci, diciamo, tranquillamente, comodamente, a riflettere, a meditare sopra delle lezioni abbastanza semplici: beati poi lo spirito, beati coloro che piangono, il regno di Dio come seminatore. E allora ecco, e quello è pane spezzato. Uno si può fermare su una sua lezione e lungo il giorno si può concellarsi, non si può capire alimentarsi di quello. Cioè, ha, se lo semina in sé, ha un motivo di pensiero per tutto il mondo ogni giorno. Ecco, quello è il pane spezzato alla nostra pochezza, per la nostra pochezza, che non siamo capaci di alimentarci di grandi cibi, e Dio spezza il pane. Ma questo spezzare il pane, perché diventi per noi vita, per noi alimento, bisogna che trovi in noi la capacità di applicarci. Quando Dio dice io sono quello che è, e mi trovo di fronte ad un macigno, ad una parete, che non so pensarci. Ma se lui mi dice ecco, beati coloro che piangono, allora incomincio il pianto, come vuol dire il pianto, comincio, ecco, è già un pane spezzato a un certo mio livello, un modo di essere. Ecco, in questo modo di essere però c'è un fermento, c'è un certo lievito, così come ne parlo, non so, prendi Dio, come ero un lievito, un po' di lievito messo in una pasta di farina. È molto diverso dal dire Dio è colui che è. Perché con la massa di farina riesco a vederla, riesco ad immaginarmela. Il lievito, ecco, per le esperienze che uno fa, eccetera, altro, poi vede, riesce anche a capirci, riesce a capire quello di voler trasformare, ecco, e riesce a pensare, a meditare, ecco, riesce a lavorare. Ora, un cibo ci alimenta nella misura in cui ci fa lavorare, perché il grande disastro è quando noi siamo interiormente, mentalmente, diciamo, disoccupati. Cioè non abbiamo da lavorare, non abbiamo un pensiero che ci prenda e attorno a cui lavorare. E allora, ecco, se restiamo col Cristo, però il Cristo è colui che, diciamo, lui spezza noi, dà, ecco, dei pensieri, ecco, molto elementari attorno a cui noi possiamo, ecco, lavorare, impegnarci.
Intanto si prepara.
Ecco, e allora più ci impegniamo e più ci fortifichiamo nello spirito e diventiamo quindi capaci di alimentarci sempre a dei pani più sostanziosi. E quando un giorno, non so che si parlava, che da Milano diceva se queste cose te le avessi dette 5 anni fa, ci sei scandalizzato, non avremmo capito niente, non guardate. Ma la cosa che vuol dire che l'anima nostra si è molto fortificata da diventare capace adesso di non più scappare di fronte a un certo cibo duro, ma riesce a farlo oggetto di lavoro per sé. E quindi l'oggetto di lavoro, quando si può applicarsi, si fortifica. Si fortifica sempre di più fino ad arrivare a quel cibo, ecco, a quell'io, l'io del stesso del Cristo, il principio del Padre stesso. A diventare capace di lavorare con quello. Capisci? Inutilissimo. Il dialogo con una persona non dipende da noi, ma dipende da quella persona che viene a noi. Non siamo mica noi che dialoghiamo, capisci, con quella persona. E quindi il Signore molte volte ci fa sperimentare questa distanza, questo vuoto, per convincerci che quando siamo tu per tu,
non siamo
un vuoto. Quando lei mi chiede, capisce, cosa devo fare io, tutt'altro per tu con lui. Lui che viene visitando. Come se mi dicesse, cosa devo fare io per far suonare il telefono.
Quindi,
che è l'altro che mi chiama, non sono io che posso.
Io devo solo desiderare.
Lei guardi che nessuno di noi ci può chiamare al telefono. Lei può sempre chiamare l'altro, ma lei non può chiamarsi. E questa è l'azione. Dio ci può chiamare, ma noi non possiamo chiamare noi.
Allora quello che
l'anima di tutto questo pane che dobbiamo mangiare in questo cammino e farci desiderare questo a tu per tu.
Vabbè, ma il Signore dice vegliate, vigilate, perché non sapete l'ora in cui siete visitati. Dio ci può visitare quei 5 minuti, poi ci può visitare quei 5 ore, ci può trovare disoccupati, ci può trovare, non so, fuori casa, se vigilate, non so, perché chi ci visita è Lui. È Lui che viene a trovarci, è Lui che viene a trovarci, Questo vigilare, ecco, vuol dire saper aspettare, in modo da poterlo riconoscere appena gusta. È Lui, capisce? Come fa l'amata a riconoscere l'amato? Ecco, capisce? È proprio perché veglia in attesa, appena sente i suoi passi lo riconosce immediatamente, ma subito ad aprire. Ma cos'è che lo fa riconoscere? Che lo fa subito ad aprire? Ecco. È la passione che porta dentro, è il pensiero di Lui che porta con sé. Il tanto pensiero gli fa riconoscere i passi, Lucia, Renzo, non si sposi, i passi sentiti, i pericenni, basta, quella veglia, quell'amore che fa vegliare, per cui lo fa riconoscere i minimi cenni. Se non c'è questa veglia, e il Signore viene, bussa, e noi non andiamo nemmeno ad aprire. Gerusalemme, Gerusalemme, non è conosciuto loro in cui si è stata visitata. Ma dobbiamo riconoscere che il protagonista di tutta la nostra vita è Dio, non siamo noi. Che l'iniziativa la prende Lui, non dipende da noi. Quindi non c'è una tecnica, che tecnica, ecco, devo imparare per potermi mettere a tu per tu, capisci? Se vai a fare anticamera, se ti di un po', ma di biglietto da vista, non c'è commento. Non c'è segreto, perché è Lui che viene.
E a un certo punto ho letto che dobbiamo metterci a tu per tu, che la lezione che dobbiamo imparare è questo metterci a tu per tu, non trovo. Se di fronte a questa proposta di Dio io non mi impegno personalmente ad entrare in questa proposta, cioè in questo entrare in tu per tu, no? Conoscere il pensiero di Dio che mi è stato proposto, io non posso entrare, devo tornare indietro. E diverse volte si è stato ripetuto questo, che devo mettermi tu per tu, questo impegno, entrare tu per tu, capire. Allora a un certo punto dico, ma io lo voglio, però, cioè, però lei mi risponde, è Lui che viene a me. Allora devo
lei concludere. lo vuole, prepara talmente il suo anno che riesce a distinguere.
Per stare in attesa.
Sì, quella attesa, quella veglia.
Però devo sapere che non dipende da me. Da me dipende l'apertura, il desiderio di mettermi a tu per tu.
Ma questo desiderio che cosa fa? Fa sognare l'incontro prima che l'incontro avvenga. Capite? Ora, proprio questo sogno lo porta ad individuare, ecco, ad individuarlo appena al primigenio, appena Lui bussa. Ma bisogna che lei abbia già il sogno dentro di sé, di Lui, è amore, no? Cioè la conoscenza. E questo vegliare cosa vuol dire? Questo vegliare vuol dire precedete l'incontro, bisogna anticipare i tempi. Ecco, l'amante anticipa i tempi dell'incontro, ma è proprio questo anticipare i tempi dell'incontro che gli fa, lo fa riconoscere e lo fa accettare, gli rende accettabile l'incontro. Altrimenti resta sorpreso dall'incontro e l'incontro non è più accettato. Perché gli fa perdere l'incontro, lo vede come una perdita di tempo, io ho altro da fare, sono impegnato in altro. Ma se invece qualunque cosa io faccia, però lo faccio soltanto così perché Lui non è ancora arrivato, ma quello che io aspetto Lui, appena Lui arriva non ho nessuna difficoltà, Lui non mi fa perdere il tempo, non ho nessuna difficoltà a smettere tutto per restare con Lui. Ma se io ho difficoltà a smettere tutto per restare con Lui, vuol dire che io non aspettavo Lui. Lui è uno che mi fa perdere tempo, perché io ho altro lavoro. Il famoso esempio di chi dipinge il volto del Cristo, eccetera, e poi lo fa aspettare, si aspetta un momento che devo terminare il quadro. Capisce? Quindi noi abbiamo a cuore altro, siamo sempre lì. Allora, è soltanto questa lunga veglia, ecco, questo vigilare, questa attesa, questo sognare Dio, per quello che non abbiamo possibilità di sognare, perché già il sognare è già una... la sua presenza in Lui, in noi, ma questo lo vedremo poi, perché quello che poi dopo diceva, io vado ad aprirli, lui è venuto, e poi scopro che lui c'era già, capisce? Ma viene tutto dopo, capisce? Tutto ancora dopo. Quindi si presuppone già tutta questa veglia, come dice Gesù, però vigilate, vigilate, perché non sapete l'ora in cui verrà. Ma lui c'è già, capisce? Però io non so, non lo sperimento. Allora devo passare attraverso la fase dell'esperimentazione per arrivare poi dopo a capire che lui c'era già. Questo lo capisco dopo. Allora lì che capisco anche il grande amore, per quanto quello che ha avuto lui, la grande pazienza, per quanto che mi ha fatto sperimentare l'assenza per formare in me l'animo capace di accoglierlo. Mi ha fatto sperimentare l'Egitto per formare in me il suo figlio. Quindi mi ha fatto sperimentare la schiavitù per farmi desiderare la casa. Mi ha fatto sperimentare il figlio del prodigo per farmi, capisce, sospirare il bisogno della casa del padre. Ma è tutta opera di Dio, capisce? Ecco, per formare in noi la capacità di unione. E se noi non sperimentassimo la tristezza dell'essere lontani, non saremmo capaci di restare uniti. Noi siamo uniti, restiamo uniti e la colla è quel che ci unisce, capisce?
Ecco, io lo vedevo più come una cosa che magari io non so, una responsabilità che io non devo rifiutare, devo cercare questo tu per tu, quasi come dipendesse da me, da questa iniziativa mia, invece no, devo solo desiderare.
L'anima di tutto è sempre l'attrazione del padre. Se noi ci spostiamo di lì, non possiamo incontrare il Cristo, se lo incontriamo, lo incontriamo male, tanto lo mandiamo morto. Perché qui abbiamo la parola del Cristo, noi non dobbiamo mai spostarci dalla parola del Cristo. Quando Gesù dice nessuno può venire a me se non è attratto dal Padre, ci dice una parola fondamentale che deve illuminare, capisce, tutti i nostri rapporti con Lui. Perché noi possiamo avere tanti rapporti con Lui, credere di essere in rapporto con Lui ed essere sfasati. Capisce? E allora Lui la chiave ce la dice lì. Non mormori, non è che tu mormori. Cioè che tu vedi problemi difficili, eccetera, quanto, che tu faccia tante questioni, con me, una cosa l'altra. Il problema è in questi termini qui. Tu non puoi venire a me, quindi non puoi capirmi, non puoi seguirmi, eccetera, quanto, però se non sei attratto. Quindi preoccupati di sistemare questa attrazione qui. Perché poi questa attrazione qui che ti condurrà rettamente. È l'attrazione, quindi, ma questa attrazione qui deve essere, è un'attrazione continua. È un'attrazione continua, per cui ogni cosa, ogni parola del Cristo, ogni scena, ogni fatto, io lo vedo sempre in questa attrazione per il Padre. E questa attrazione del Padre è qui che mi fa valutare i fatti, mi fa valutare le parole. È l'attrazione del Padre.
Questa attrazione del Padre nasce nel silenzio, cresce nel silenzio e si conclude nel silenzio.
Nasce nel silenzio, si nutre con la parola del Cristo, sento col Cristo.
Però sempre con silenzio.
Vabbè, la parola assimilata, comunque, sempre questo, il pane, l'assimilazione del pane è sempre un fatto personale, non c'è un altro che possa mangiare per me, comprende?
Se nasce con l'ascolto del Padre.
Nasce con l'ascolto del Padre.
Si nutre.
Il Padre, questa attrazione qui del Padre mi conduce al Cristo. E con Gesù Cristo mi dà la possibilità di assimilare quello che Lui mi dice, o quello che ha tutta la sua vita, tutto il Padre. E man mano che assimilo, cresco. Io sono cibo degli uomini adulti, cresci. La parola di Dio mi fa crescere. Il pane, il bambino mangia, eccetera, fa tutti gli alimenti. Cosa fa? Quale funzione è? Lui è vivo, se fosse morto non può nutrirsi, ma è vivo. Ma mangiando cresce. E crescendo diventa capace di mangiare sempre di più. Perché certamente fa i passaggi da un alimento naturale a un alimento soprannaturale, certo? Ma è sempre un'alimentazione. E attraverso questa alimentazione certamente noi abbiamo, ecco, la creatura eterna, nutrita di Dio. Nutrita di Dio. Allora, chiudiamo qui. La volta prossima allora abbiamo detto. E qui il pane discese dal cielo affinché colui che ne mangia non muoia. Quella contrapposizione tra quello che abbiamo visto, la manna, e qui. E qui.
Fine dell'incontro.